Parola al segretario generale per l'appello.
Buonasera, procediamo all'appello. Bani Daniela. Bargagli Stoffi. Falco Ioannes. Ciriolo Alessio. Colti Alessio. Loiero Lorenzo. Nistri Chiara. Otranto Antonio. Paolieri Giancarlo. Tagliaferri Andrea. È presente il sindaco. Ballerini Francesco. Ciambellotti Eleonora. Martini Gabriele. Consigli Alessandro. Staltari Paolo. Taddei Diego. Ridolfi Mattia. De Feo Vanessa. Dini Gianni. Tesi Alessandro. Gandola Paolo. Martinuzzi Chiara. Valerio Roberto. Rigacci Niccolò. Terreni Simona. Il consiglio regolare, la parola al presidente.
Grazie segretario. Allora, prima di cominciare, alcune brevi comunicazioni. Allora, è stata data risposta scritta all'interrogazione avente per oggetto emergenza abitativa presentata dalla consigliera Simona Terreni, protocollo numero 61510 del 22 ottobre 2013. È pervenuta anche una richiesta da parte del gruppo dell'Italia dei Valori per quanto riguarda il cambio del simbolo. La richiesta è stata accolta, diciamo, in deroga all'attuale regolamento, in attesa di prevedere anche l'inserimento delle modifiche sia alla denominazione e ai simboli dei partiti mediante una semplice comunicazione alla Presidenza del Consiglio. Vi ricordo anche, come avete avuto modo di vedere tramite mail, che il 23 dicembre dalle ore 19 si terrà il consueto brindisi natalizio organizzato dalla Giunta Comunale e dal Consiglio Comunale, quindi vi invito nuovamente tutti a essere presenti. Prima di dare la parola al sindaco, nomino scrutatori i consiglieri Bargagli, Ridolfi e Terreni. E do la parola al sindaco per due comunicazioni. La prima, direi di partire con la prima, che credo sia la più breve, e poi la seconda è quella che avevamo concordato in conferenza capigruppo, è relativa alla riorganizzazione della macchina comunale. Quindi il sindaco, do 10-15 minuti poi per l'illustrazione della riorganizzazione, che non prevede discussione così come avevamo concordato in conferenza. Naturalmente, anche da accordi presi con il sindaco, se c'è la necessità di approfondire ulteriormente l'argomento, insomma, la prima commissione è a disposizione e i membri della giunta sono a disposizione per rispondere a tutti i dubbi. La parola al sindaco, prego.
Sì, la prima comunicazione è che fa riferimento al fatto che nei giorni scorsi abbiamo coperto una rete wifi tutto il centro storico fino al ponte, compresa piazza Matteotti e piazza Ferraristoro e i giardini della scuola Marco Polo. I giardini del Gorinello e i giardini di Aboccaccio, quindi si tratta di interventi gratuiti perché queste zone sono già coperte da hotspot della ditta T-Service. La rete si chiama Wi-Fi, acronimo di una comunità in linea, perché sono convinto che sebbene i rapporti personali siano alla base dello sviluppo di una comunità, di un senso di appartenenza profondo dei cittadini alla vita del proprio territorio, sono convinto che l'uso degli strumenti informatici e dei social network aumentino le possibilità di informazione e di socializzazione. Per questo credo fermamente la necessità di offrire ai cittadini uno strumento gratuito per poter fruire di tanti servizi che richiedono un uso limitato della banda per la trasmissione dati senza alcuna registrazione né limitazione oraria. Abbiamo coperto anche la sala Pertini, sede del Consiglio Comunale, è disponibile una rete Wi-Fi protetta da password che i consiglieri potranno richiedere alla Presidenza del Consiglio Comunale tramite il router installato. È possibile poi predisporre la trasmissione streaming delle sedute, servizio per il quale predisporremo le necessarie verifiche tecniche con il CED. Comunque questa è una discussione che è in atto da un po' di tempo. Quindi la prima comunicazione era riferita alla questione che riguarda appunto l'intenzione di estendere queste aree Wi-Fi libero sul nostro territorio, partendo da quelle che abbiamo intanto già coperto. La seconda fa riferimento alla questione già esposta dal Presidente come oggetto, cioè la riorganizzazione in atto della macchina comunale, cioè la riorganizzazione del funzionamento del Comune. Abbiamo già fatto alcuni atti importanti come l'approvazione della macrostruttura, il funzionigramma, e poi abbiamo provveduto attraverso avviso pubblico alla nomina dei dirigenti e delle alte professionalità. Come si è riorganizzata la macchina comunale? Si è riorganizzata con una struttura che prevede sette settori, sette macro aree. La prima è quella del settore organizzazione e gestione della sicurezza urbana, dove c'è dentro la viabilità, il traffico, la mobilità, la gestione integrata della pubblica sicurezza, la vigilanza, inquinamento ambientale, la tutela animali e protezione civile, cioè un'area che ha come dirigente il comandante della Polizia Municipale, ma che guarda non soltanto alla parte che tradizionalmente la Polizia Municipale ha seguito, ma segue tutta la parte della organizzazione e la gestione della sicurezza urbana, la prima area. La seconda area è quella riguarda l'organizzazione interna, quindi l'amministrazione personale, il protocollo, il supporto delle relazioni sindacali, la formazione, i servizi legali e l'ufficio relazioni con il pubblico, che è un'altra cosa che istituiremo e che costruiremo, come avevamo già detto, nel programma elettorale, come già c'era stato modo di discutere nel Consiglio Comunale, grazie a un'interrogazione o insomma a un quesito posto dalle forze politiche. Il terzo settore è quello chiamato servizi al cittadino, cioè è il tradizionale settore dei servizi alla persona, quindi dove c'è il sociale, la casa, la sanità, lo sport, la cultura, però viene aggiunto a questo anche le aree che riguardano i servizi demografici, lo sviluppo economico e commercio e swap, e questo è un altro settore, il terzo settore. Il quarto settore è quello bilancio, patrimonio e risorse finanziarie, quindi ragioneria, economato, tributi e lotta all'evasione, società partecipate, gare, contratti e acquisti, amministrazione, gestione e valorizzazione del patrimonio. Il quinto settore è quello della pianificazione del territorio, quindi la parte che riguarda l'edilizia privata, gestione dell'abusivismo, urbanistica, ambiente, progetti sovracomunali. Il sesto settore è quello dei servizi al territorio e al patrimonio, quelli tradizionalmente abbiamo sempre considerato come il settore dei lavori pubblici, infatti all'interno abbiamo lavori pubblici, attività manutentive e arredo urbano e decoro, gestione della sicurezza dei luoghi di lavoro. E poi settimo settore, innovazione, sistemi informatici, trasparenza, controllo di gestione e privacy. Sotto il sindaco abbiamo appunto il servizio autonomo del gabinetto del sindaco e poi naturalmente c'è il segretario comunale con la segreteria, l'assistenza agli organi istituzionali. Quindi come si sviluppa come funzionigramma e come macrostruttura è questa in linea di massima. Abbiamo, come dicevo prima, poi provveduto a far sì che a queste caselline corrispondessero naturalmente anche le persone, perché altrimenti chi lo svolge, il lavoro quotidiano dell'amministrazione comunale. Quindi ad oggi abbiamo provveduto alla nomina delle posizioni apicali che stanno al vertice di ogni settore. Quindi siccome la nostra realtà è una realtà che vede una diminuzione per legge della possibilità di avere dei dirigenti al vertice dei vari settori, siamo passati a un massimo di due dirigenti, un dirigente è un dirigente di ruolo che abbiamo già in organico e quindi abbiamo che è Pietro Felice, l'altro dirigente è di nomina del sindaco e quindi ho provveduto tramite la pubblicazione dell'avviso poi alla scelta del dirigente. Gli altri settori avranno al vertice, quindi due settori avranno al vertice due dirigenti, gli altri cinque rimanenti avranno queste altre professionalità che sono delle figure intermedie tra un dirigente e una posizione organizzativa, anche da un punto di vista della remunerazione. Naturalmente noi abbiamo approvato il regolamento per l'attribuzione delle varie fasce di riconoscimento delle altre professionalità e delle posizioni organizzative, quindi siamo in una fase molto avanzata, si è concluso questa fase della nomina dei vertici apicali dei settori, quindi oggi abbiamo i dirigenti e le altre professionalità già nominate dal sottoscritto dopo avviso pubblico, tranne che per l'unico dirigente di ruolo già in dotazione in pianto organico del Comune. Quindi abbiamo, la scelta è questa, con il primo settore organizzazione e gestione di sicurezza urbana abbiamo la scelta che ho fatto di nominare, quindi in alta professionalità, il comandante della Polizia Municipale, è stato scelto dal sottoscritto e che è il dottor Lorenzo Di Vecchio. Al secondo settore organizzazione interna c'è stata la nomina di Lucia Fiaschi, anche qui abbiamo proceduto attraverso l'avviso pubblico, quindi Lucia Fiaschi all'organizzazione interna. Il terzo settore, servizio alla persona cittadina e alle imprese, settore dove abbiamo inserito l'altro dirigente disponibile e che potevamo nominare per nomina diretta del sindaco, anche questo tramite avviso, e ho scelto la dottoressa Sonia degli Innocenti. Quarto settore, bilancio, patrimonio e risorse finanziarie, alta professionalità, il dottor Niccolò Nucci. Quinto settore, pianificazione del territorio, quindi urbanistica, edilizia privata, eccetera, eccetera, la dottoressa Letizia Nieri. Sesto settore, servizio al territorio e al patrimonio, l'architetto Pietro Felice. Settimo settore, innovazione, la dottoressa Giovanna Donnini. Quindi questo è ad oggi lo stato dell'arte. Poi abbiamo proceduto a la definizione del regolamento per le posizioni organizzative, faremo l'avviso anche per le posizioni organizzative, nei prossimi giorni andremo alla definizione anche di questo aspetto, cioè del riconoscimento di queste posizioni che all'interno di ogni settore svolgono una funzione importante. Quindi chiusa una prima fase di questa riorganizzazione del Comune molto importante, se ne apre un'altra che è quella che riguarda l'individuazione appunto delle varie PO che verranno fatte dopo la pubblicazione dell'avviso dai vari dirigenti, dalle varie altre professionalità in coordinamento con il segretario comunale all'interno di ogni settore, e poi ai necessari spostamenti, tutto fatto attraverso un percorso condiviso con la RSU del Comune, quindi con la rappresentanza dei lavoratori, all'individuazione delle varie, poi vari spostamenti tra un settore e un altro, dei vari dipendenti in dotazione del Comune, e anche utilizzando le procedure che abbiamo a disposizione, che sono quelle della mobilità e del comando come strumenti per anche l'inserimento di nuovo personale all'interno dell'amministrazione comunale. Questo è in linea di massima il disegno che viene fuori, un disegno secondo me importante, un po' dettato dalle condizioni che sono create dalla legge e un po' e molto dalla necessità di creare sempre di più una macchina che è in grado di rispondere in maniera efficace e efficiente e in maniera celere alle necessità, alle istanze, ai bisogni dei cittadini. I cambiamenti grossi come questo non si fanno in un giorno, ma in pochi mesi siamo riusciti a procedere alla prima fase di questo cambiamento. Ora si apre la seconda fase che porteremo in porto nel giro di un mese e mezzo, e qui avremo il ridisegno complessivo e l'assetto nuovo del comune di Campi Bisenzio, anche dal punto di vista del funzionamento del comune stesso. Quindi questo è in linea di massima quello che abbiamo fatto. Come amministrazione, come giunta, siamo disponibili, come ha già fatto l'assessore settimana passata più o meno, a venire convocati per relazionare, per fare ulteriori specifiche nelle commissioni competenti. Come abbiamo fatto, siamo disponibili anche per dare ulteriori delucidazioni su vari passaggi, nell'ottica della trasparenza massima e della comunicazione necessaria.
Grazie Sindaco. Punto 3 all'ordine del giorno, quesiti a risposta immediata. È pervenuto oggi un solo quesito. Sì, prego consigliere.
No, volevo sulle comunicazioni dire due cose al Sindaco e tra l'altro anche all'assessore Marini. Quindi
Ricordo consigliere che non è previsto dibattito.
No, è in riferimento a un'altra cosa. è che, se mi permette di dire, ed è a riferimento al fatto che in questa sede, negli scorsi consigli comunali, il sindaco prima e poi l'assessore Marini hanno evidenziato, rispondendo a un'interrogazione del sottoscritto del gruppo Forza Italia, in maniera, diciamo per così dire, poco trasparente rispetto a quelle che sono le reali situazioni. Mi riferisco alla interrogazione su Campi Lab, nel quale il sindaco mi rispose che il costo del comune era 6.000 euro circa, fermo restando che poi successivamente con una determina scopro, andando a vedere la determina, che sono 10.400. Successivamente l'ultimo consiglio comunale...
Consigliere, però non è questo il momento e non è la sede. Se, cioè, lei
non è la sede, secondo lei, Presidente?
Immediata e domanda.
Sulle comunicazioni non è possibile sostenere certe cose?
No,
perché se questo è un consiglio comunale, io credo che debba essere un discorso di trasparenza.
Consigliere Gandola, non è attinente all'argomento trattato, lei ha presentato interpellanze, così da risposta immediata.
Va bene, se la questione di trasparenza non importa,
sono
perfetto.
Tutte iscritte all'ordine del giorno.
Va bene, lavorerò in maniera più
probesca.
Va bene,
grazie. Questo argomento. Grazie. Passiamo allora al punto 3 all'ordine del giorno, così da risposta immediata, presentato da Paolo Gandola, gruppo Forza Italia. Non è specificato l'oggetto, però vedo in ordine alla possibilità di avere un alloggio di tipo popolare per far fronte alle proprie esigenze familiari. La parola al consigliere Gandola per l'illustrazione, prego.
Supererò allora il regolamento, che secondo me è stato, come dire, è molto discutibile sotto questo profilo, per dire che il mio quesito risposta immediata è molto semplice, cioè dire: chiedo quante persone hanno la residenza nella casa comunale, quindi se ci sono dei cittadini che possiedono all'interno della casa comunale la propria residenza, come prevede la legge, e se siete in grado di dirmi quali sono eventualmente la percentuale o un numero di stranieri invece all'interno proprio di questo numero. Il riferimento prosegue però in maniera furbesca per sostenere quello che stavo dicendo prima, ovvero che nell'ultimo consiglio comunale l'assessore Marini mi sosteneva che di fronte alla mia interrogazione erano due i poliziotti che dovevano essere riconfermati e che poi effettivamente sono stati riconfermati. Io avevo chiesto scusa, scopro nella determina che erano tre, come nella mia interrogazione era stato definito. Quindi nell'ambito della trasparenza, magari una maggiore trasparenza per non imporre ai consiglieri comunali di andare a rivedersi poi le cose come stanno nelle determine. Questo fa parte, secondo me, signor Sindaco, anche di quella trasparenza che lei poco fa evidenziava come esigenza impellente della sua amministrazione.
Prego, Sindaco, per la risposta.
Io di che parlo? Del risultato della Fiorentina di domenica scorsa, per rimanere un oggetto acquisito. Allora, per rimanere in coerenza della domanda fatta nel quesito a risposta immediata, il numero di cittadini che detengono la residenza presso la Cassa Comunale sono 53, di cui 4 stranieri e 49 italiani. Quindi la presenza dei cittadini stranieri in percentuale è 7,54, perché nella domanda del consigliere Gandola c'era un specifico, quello di sapere quanti erano gli stranieri. 4 su 53, 7,54%.
La parola al consigliere per la risposta.
Ringrazio il signor Sindaco per la risposta e prendo atto di quelli che sono i dati. Grazie.
Grazie, consigliere. Allora, punto 4 all'ordine del giorno: interpellanza relativa all'orientamento della Giunta sulla richiesta di una nuova VIS, sull'ampliamento dell'aeroporto e sull'inceneritore di Case Passerini, presentato dal gruppo consiliare Movimento 5 Stelle. Chi presenta l'interrogazione? Consigliere Rigacci, prego.
Allora, sì, questa interpellanza parte da un fatto, dalle due lettere che il sindaco ha pubblicato, diciamo, relative alle osservazioni che vengono inviate a norma di legge sull'attività che la Regione svolge sulla pianificazione del territorio. Due lettere che sostanzialmente, diciamo, condividiamo alcuni aspetti di queste lettere. La cosa che ci interessa di più di tutte è quella in cui il sindaco chiede, con nostra grande gioia, sostiene che abbiamo bisogno di una nuova VIS. Nuova VIS per valutare quello che è l'impatto combinato di aeroporto e inceneritore inseriti in quello che dovrebbe essere il parco della Piana, unite a diverse osservazioni. Su questa tematica, diciamo, colgo l'occasione per fare un appunto al consigliere Ridolfi, che in altre occasioni ha sostenuto che la materia dell'inceneritore non è materia per il comune di Campi Bisenzio, perché si costruisce non nel nostro comune e non è di pertinenza del sindaco decidere o non decidere se si fa o non si fa. Evidentemente il sindaco ha le sue funzioni, tant'è vero che esprime le sue osservazioni su questo progetto, e quindi sono contento che questo dibattito in questa sede comunale avvenga. Quindi la prima domanda che facciamo è un po' provocatoria. Quello che ci domandiamo è come mai, rispetto all'aprile del 2012, una mozione presentata dalla lista non inceneritore dal consigliere Viti fu respinta, e la mozione semplicemente si proponeva di ottenere l'aggiornamento della VIS, che è quella del 2005 e che quindi ovviamente è basata su dati vecchi. Siamo molto contenti che a distanza di poco più di un anno anche il sindaco si faccia promotore della stessa richiesta. Una domanda che vorrei fare è quella: nel caso in cui questa VIS non fosse fatta, o comunque rimanesse solo la VIS scorsa, la VIS vecchia, che parla specificatamente che per sostenere l'impatto dell'inceneritore dovremmo avere delle opere di mitigazione, imboschimento, la tranvia, il teleriscaldamento, tutte opere che il sindaco stesso sottolinea che non sono neanche iniziate. Qual è la posizione del sindaco in questo caso, se accetterebbe l'avvio dei lavori per la costruzione di un inceneritore con queste opere di mitigazione che ancora non sono iniziate? Altra cosa che domandiamo è questa: c'è sostanzialmente una inversione di tendenza per quanto riguarda la produzione di rifiuti e la produzione di la differenziazione dei rifiuti. Articoli di stampa parlano addirittura che si parla di progetti iniziali basati su 830.000 tonnellate a livello regionale, si passa a previsioni ben diverse, 360.000 tonnellate. In questa ottica qua probabilmente gli impianti di incenerimento previsti in origine diventano troppi, probabilmente non si troverebbero neanche persone disposte a finanziarle. La domanda nostra è: il sindaco continua a pensare che l'inceneritore delle case Passerini continua a essere un'opera imprescindibile e necessaria, oppure può fare come i colleghi suoi, per esempio a Greve, che hanno cambiato idea sostanzialmente e sono contrari alla costruzione dell'inceneritore? Altra domanda, forse un po' più importante: se non ricordo male, no, lo ricordo bene perché l'ho scritto qui, in un consiglio comunale del giugno 2012, questo consiglio comunale ha votato a favore dell'estensione della raccolta puntuale porta a porta su tutto il territorio comunale. A quanto mi risulta, a tutt'oggi questa disposizione non è esaudita. Chiedevo se si fa qualcosa del genere oppure no. Altra domanda che faccio è se la percentuale di differenziata che viene fatta oggi a Campi, che è molto bassa, 47% o qualcosa del genere, è il risultato del contratto di servizio fatto con Quadrifoglio, cioè se Quadrifoglio è adempiente in questo grado di raccolta differenziata, oppure semplicemente il Comune aveva chiesto qualcosa di più e Quadrifoglio non è stato in grado di farlo. Altra cosa che vogliamo chiedere è questo: noi troviamo in queste osservazioni che il sindaco fa delle parole assolutamente condivisibili. Si parla di effetti sanitari del termovalorizzatore, quindi finalmente il sindaco ci dice che ci sono degli effetti sanitari, suppongo negativi, non positivi. Si parla di emissioni inconciliabili con le attività agricole, e si suppone anche in questo caso che emissioni inconciliabili perché sono velenose, non perché fanno bene. E questo ovviamente per noi ci porta automaticamente a non volere l'inceneritore. Quello che un po' dispiace è vedere quelle che sono le deduzioni del sindaco su questa da questi punti di partenza. Le deduzioni sono queste: che sostanzialmente il parco della Piana viene definito una scelta devastante, cioè la valorizzazione dell'agricoltura ed eventualmente anche della natura sono scelte in qualche modo da mettere da parte, perché l'agricoltura è marginale. E in effetti tra le righe, neanche troppo tra le righe, si trovano delle spiegazioni chiare. Si parla di, a questo punto, che se l'aeroporto dovesse essere realizzato,
a concludere,
30 secondi, se l'aeroporto deve essere realizzato ci sarà un raddoppio dei passeggeri e quindi la necessità di soggiornare, di avere bar, ristoranti e di fare acquisti. E questo a noi ci preoccupa molto, perché questo significa che in qualche modo si vuole contrattare sul piano regionale per poter trasformare ciò che attualmente è agricolo qui a Campi Bisenzio e quindi in barba al Parco della Piana, per poter trasformarlo in realtà commerciale. Altra cosa che chiedo, l'ultima, e salto gli ultimi due, ci si preoccupa quindi sulla valorizzazione del territorio dal punto di vista commerciale e industriale. Non ci si preoccupa per niente, per esempio, del valore del patrimonio immobiliare qui su Campi Bisenzio. Considerato chi è proprietario di casa qui a Campi Bisenzio, io sono abbastanza certo che alla posa della prima pietra dell'inceneritore i valori...
Grazie consigliere, mi spiace, ma non si può, se no diventa un'interrogazione di 10 minuti, è un'illustrazione di un atto, mi scusi, ma la parola al sindaco per la risposta.
Le sottolineature riferite a cose dette da me in atti ufficiali che facevo ora il consigliere Rigacci fanno riferimento alle osservazioni che abbiamo fatto al PIT un mesetto fa, rispettando i tempi e le possibilità che questa procedura verso l'approvazione del PIT ci dava e ci permetteva. In quelle osservazioni che il Comune di Campi ha fatto, coordinandosi anche con i comuni, diciamo, limitrofi, con i quali tradizionalmente abbiamo avuto posizioni simili, insomma, su questi argomenti, sono in buona parte quelle che riportava Rigacci e fanno riferimento comunque a posizioni da sottoscritto più volte espresse anche in altre occasioni pubbliche, sia in campagna elettorale che nelle fasi successive. E cioè il fatto che noi vedevamo e vediamo con estrema preoccupazione l'eccessivo concentrarsi di funzioni scomode e dall'impatto sanitario e ambientale imponente in un fazzoletto di terra come quello della Piana Fiorentina. E quindi alla previsione del termovalorizzatore e poi la realizzazione della terza corsia e poi l'aumento del traffico veicolare e poi appunto la previsione del PIT, la modifica e il potenziamento dell'aeroporto di Peretola con la pista parallela convergente verso nord, che vuol dire un impatto importante da un punto di vista infrastrutturale, ma non solo infrastrutturale, da un punto di vista ambientale e sanitario, in questo pezzo di terra tra Firenze e Prato. Un pezzo di terra importante, un pezzo di terra con una dignità forte, un pezzo di terra con tante potenzialità. E allora, questo è quello che più volte abbiamo detto, e abbiamo detto più volte che tutto insieme questo accumularsi di funzioni in questa realtà non poteva stare, non poteva essere realizzato. Questo lo abbiamo espresso più volte con posizioni politiche e anche con posizioni ufficiali, come è appunto l'osservazione al PIT. È chiaro che su una materia come questa poi il ruolo del Comune ha un ruolo residuale, purtroppo, perché c'è una programmazione e un livello decisionale regionale e per quanto riguarda in specifico anche la questione del termovalorizzatore è vero che c'è poi una competenza regionale, una parte della provincia e poi anche l'eventuale la collocazione di Casse Passerini nonostante sia a due passi da Campi, non è comune di Campi Bisenzio, quindi l'elemento che veniva sottolineato che da Rigacci che era stato appunto espresso da Ridolfi non è una cosa sbagliata, è la realtà dei fatti. Quindi l'approccio che abbiamo tenuto fin dall'inizio su questo tema è stato quello di non fare mera demagogia, nel senso di sventolare bandiere che potevano servirci per acquisire chissà quale consenso o ritorno di consenso, ma fare un ragionamento politico che cercasse di far valere la dignità di una realtà territoriale, di un comune e così, sedendosi ai tavoli del confronto e discutendo politicamente con i livelli di governo superiori, capire e provare a vedere se andando in questa direzione riuscivamo a far valere la nostra posizione, che era quella di riuscire a spuntare sul fatto che in una realtà come questa tutte queste funzioni non possono essere concentrate, non è possibile, non è sostenibile. D'altronde la stessa VIS, ormai datata, mostrava degli elementi di sofferenza riguardo alla collocazione dei termovalorizzatori. Quindi anche l'aggiornamento della VIS, che viene visto con un po' di sorpresa da Rigacci nelle osservazioni al PIT che abbiamo fatto, intanto c'è, come dire, quell'elemento. Ma è una cosa che abbiamo detto e rivendicato più volte, anche durante la campagna elettorale. Ci abbiamo detto tante volte, è stato detto ormai da tempo, anche dalle amministrazioni precedenti, e ribadito dal Comune di Campi con questa legislatura, e anche dal Comune di Sesto, dal Comune di Calenzano e via tutta la filiera, che c'era la necessità di aggiornare la valutazione di impatto sanitario, perché la situazione già ai tempi mostrava degli elementi di sofferenza, con gli anni passati è cambiato il mondo, con la previsione dell'aeroporto, il potenziamento di Peretola, altresì si vanno a creare situazioni di grande difficoltà. Quindi questo è un elemento che noi sottolineiamo con forza, perché se è vero che un sindaco deve amministrare un territorio e tenere insieme i vari interessi legittimi, dico interessi legittimi, l'interesse del cittadino, delle aziende, del tessuto produttivo, dei proprietari delle abitazioni, eccetera, eccetera, al primo posto bisogna mettere la tutela della salute pubblica e quindi della salute dei cittadini. Allora, per presentarsi però credibili al tavolo della discussione, del confronto, noi dobbiamo farlo se siamo in grado di avere delle carte spendibili. Io sono perché si vada con forza e con nettezza, l'ho già detto, l'ho detto più volte, e ora vi dico il che si sta provando a fare, nell'ottica della diminuzione della nell'ottica della diminuzione della produzione dei rifiuti. Questo è quello che vogliamo fare, perché se noi ci sa quegli standard che ci dava Rigacci, è difficile poi poter dire che siamo ascoltabili dicendo che bisogna provare a diminuire la produzione dei rifiuti e che la parte residuale, poi ci si confronta sulla parte residuale, perché la parte residuale fino ad oggi si è detto per secondo noi deve andare verso il termovalorizzatore, secondo voi e altri no, però comunque quegli standard vanno aumentati, perché il 47-49% è troppo basso, quindi va aumentato, non bisogna aumentarlo, e quello proveremo a fare, perché da gennaio si estende porta a porta intanto nella zona di San Perapponti, e l'ottica mia è quella di estenderlo sempre di più nelle zone di campi che sono scoperte. Si estende da gennaio non solo la zona di San Perapponti porta a porta, quello urbano presso le abitazioni, ma si estende anche aggredendo le aree industriali, che sono quelle che devono essere comunque avere un'attenzione particolare. Quindi ci sarà un'applicazione porta a porta nelle aree industriali. Attiveremo 3 ecotappe sul territorio perché si possano smaltire quelli, portare quegli elementi, quei rifiuti che ad oggi non utilizziamo nella differenziata. Quindi si sta andando in quella direzione. Allora, quindi il punto è questo. Noi siamo perché si applichi fino in fondo, si rispetti fino in fondo, si cerchi di ottenere dignità rispetto alle cose che abbiamo inserito nell'osservazione al PIT, si aumenti l'impegno, quella diminuzione e produzione dei rifiuti, e in un'ottica, in un tassello, in una situazione dove i tasselli sono tanti e difficili, ma dove noi ribadiamo la nostra forza e con forza il no alla la concentrazione di tutta una serie di funzioni, ripeto, scomode, in questo fazzoletto di ferro.
Grazie Sindaco, la parola al Consigliere Rigacci per la controreplica.
Sì, forse 6 domande sono troppe, perché vedo che il Sindaco non riesce a andare oltre alla una risposta e mezzo quando facciamo queste interpellanze. Proveremo a farle scritte, perché riassumo un po' le 6 domande e vedo se ho capito bene le risposte. Produrre meno, allora, se il sindaco pensa di aver cambiato idea, di poter cambiare idea, lì forse è stata l'unica cosa chiara. No, l'inceneritore lui lo vuole, quindi altri sindaci non li vogliono più e lui continua a volerle, e questa forse è l'unica chiarezza, per fortuna. La differenziata, promesse, di nuovo promesse. Noi stiamo aspettando dal 2012 un ODG approvato che non è stato messo in pratica, forse vedremo, non si sa quando. Sì, No, magari decidiamo che tutte le DBR approvate durante quell'amministrazione sono lettera morta. Sì, sì, certo, certo. La presente amministrazione decide che le delibere approvate in precedenza sono, ci dispiace, non contano più. Preoccupazione per preservare il valore del patrimonio immobiliare di Campi, non ho avuto risposta, quindi evidentemente non c'è interesse. Le altre due domande che non ho presentato prima a voce ma erano scritte, chiedevo quali sono gli standard di sicurezza che avremo a disposizione. Sappiamo che uno dei problemi più grossi degli inceneritori è che spesso lavorano fuori dagli standard di sicurezza, grazie spesso anche a controlli complici fatti male, e quali garanzie avranno i campigiani che questi controlli invece verranno fatti in maniera corretta. L'ultimo punto che mi interessava anche, a cui non c'è stata risposta, ma ripeto, forse errore nostro, presenteremo domande scritte e chiederemo risposte scritte: quali saranno le garanzie per i cittadini di Campi che non si andrà in deroga? Perché un altro problema drammatico dell'Italia è che si fanno infrastrutture e poi si fanno funzionare in deroga, in barba ovviamente a che cosa? Per esempio l'aeroporto di Peretola, tutti lo sappiamo, è 20 anni che funziona in deroga alle regole della sicurezza. L'inceneritore di Montale lavora in deroga ai livelli di inquinamento. Quindi anche queste sono domande che magari interessano i cittadini. Credo che a questo punto presenteremo una richiesta con risposta scritta in maniera da avere qualcosa di più dettagliato. Grazie. Quindi mi ritengo scarsamente soddisfatto della risposta.
Grazie consigliere. No, apprezzo anche la riflessione sul fatto che i quesiti erano tanti e che non sia sempre semplice da parte vostra illustrarli tutti e da parte della Giunta rispondere a tutti. Non a caso si chiamano interrogazioni, però ognuna è un'interrogazione, quindi è singolare, quindi se si riesce nei limiti del possibile di presentare quesiti isolati, forse c'è più soddisfazione da parte vostra e più soddisfazione o possibilità da parte della Giunta di replicare. Comunque, insomma, gli strumenti ci sono. Allora, punto 5 all'ordine del giorno, interpellanza, regole per l'accesso alla ZTL del centro storico da parte dei residenti della zona, presentata dal consigliere comunale Paolo Gandola del gruppo Forza Italia. Prego, consigliere.
Grazie, Presidente. Allora, questa è un'interpellanza che vuole fondamentalmente porre alla conoscenza del Consiglio qual è la posizione della Giunta, che immagino a questo punto sarà stata ovviamente chiarita, per il fatto che nel regolamento con l'istituzione dell'organizzazione della zona traffico limitato, quindi questo centro storico e via Santo Stefano in particolare aperto al transito veicolare, in quanto nel regolamento per l'istituzione della ZTL non è stato previsto, mentre ci sono tutta una serie di regolamentazioni per coloro i quali sono esenti dagli orari, non è stata prevista la dicitura dei residenti, posto che lì ovviamente i residenti ce ne sono tanti, ci sono anche dei passi carrari, quindi in un modo o nell'altro il problema sussiste. Vorremmo capire se il sindaco, l'assessore competente, non consideri necessario eventualmente una rivisitazione o se eventualmente l'ha già fatta, in modo tale che tra i beneficiari di questa esenzione, di quell'articolo 3 del regolamento, non possano ricadere anche quelli che sono i residenti, o se invece a questo punto i residenti devono attenersi a quelle che sono le regole generali fatte per la ZTL, ovvero loro possono utilizzare le loro macchine solamente dalle 18 alle 9 della mattina.
Grazie consigliere, risponde il sindaco, prego.
Sì, come abbiamo detto più volte, questo provvedimento della riapertura in fascia oraria del centro storico al traffico veicolare è un provvedimento di sperimentazione e quindi sottoponibile a modifiche sia in corsa che alla fase della sperimentazione dei 6 mesi, soprattutto insomma, una volta fatti trascorsi questi 6 mesi faremo un bilancio di come il provvedimento ha funzionato e di come è andato. Sulla questione specifico sollevata dall'interpellanza del gruppo di Forza Italia, diciamo che già l'amministrazione comunale, la giunta comunale ha provveduto a modificare quel passo lì, quindi con la possibilità per, come d'altronde fino ad oggi, perché fino ad oggi valevano i permessi in corsa fino al 31 di dicembre, dal 1 di gennaio sarà come ha funzionato fino ad oggi, cioè i residenti all'interno dell'area del centro, della ZTL, potranno avere autorizzazione a circolare così come i possessori dei passi carrabili. Quindi insomma questo tipo di sottolineatura fatta dal gruppo di Forza Italia era già stata recepita dall'amministrazione comunale, dalla giunta, e quindi già provveduto a fare apposita modifica.
La parola a Gandola per la controreplica.
Grazie Presidente. Signor Sindaco, prendo atto del fatto che la modifica è intercorsa finalmente, prendo atto anche del fatto che il tutto è una sperimentazione, quindi tutto è sopponibile a modifiche. Detto questo, è evidente che fa parte, tra virgolette, di un gioco anche di competenze quello che all'interno di un regolamento che deve andare a modificare una cosa come la ZTL debbano essere forse ricordati i residenti, cosa che normalmente vengono dimenticati. Però c'è un altro fatto che lei diceva come normalmente viene come fondamentalmente loro potevano entrare perché hanno un pass che gli permetteva fino al 31 di dicembre di entrare nelle loro abitazioni con le loro autovetture nei parcheggi. Non è proprio così, perché nel regolamento, nel momento in cui viene modificato, lei ben sa che quel pass in particolare è riferito a un determinato regolamento. Quel regolamento è stato modificato con quello di cui è l'oggetto di questa interrogazione, interpellanza, e quindi a quel punto non era più in vigore, tant'è che molti cittadini sono andati poi nella Polizia Municipale e gli è stato confermato questo. Quindi ben venga che questa modifica è stata fatta e realizzata nel regolamento, fermo restando che anche in questo caso c'è stato, come dire, una mancanza di attenzione da parte della Giunta che ben venga è stata modificata. Ne prendo atto, grazie.
Grazie consigliere. Punto 6 all'ordine del giorno: interpellanza gestione del parco presso la cassa d'espansione collettore dell'acque basse a San Donnino, presentata dal consigliere Gandola, Forza Italia. Prego consigliere.
Grazie Presidente. Allora, noi ci sono pervenute diverse segnalazioni che indicano che nel parco realizzato dal consorzio di bonifica tra San Piero Ponti e San Donnino, quindi tanto per intenderci nella cassa di espansione del collettore delle acque basse, quella è un parco di fatto, quindi uno sfogo naturale per centinaia di residenti in quell'area, sia di San Piero Ponti che di San Donnino, e è stato evidenziato il fatto che all'interno di quel parco, che è un parco tra virgolette lasciato alla gestione e anche a una gestione dei singoli cittadini che lo frequentano, vi sono spesso e volentieri i cani lasciati senza guinzaglio, cani senza museruola, creando ovviamente problemi a coloro i quali sentono difficoltà rispetto a questo tipo di pericolo, in particolare per i bambini. Molti cittadini si sono rivolti appunto per chiedere se c'è la possibilità di trovare delle soluzioni, per questo l'interpellanza, e quindi interpello l'assessore competente o il sindaco per sapere se non consideri poi necessario creare magari delle zone, delle specifiche aree da adibire al pascolo dei cani, e quindi per evitare insomma che ci sia una suddivisione tra quelli che sono le aree effettivamente destinate ai cani e quello invece per evitare insomma che i cittadini possano incorrere in problemi alla loro incolumità. Questa è una attenzione che ci è stata rivolta da parte dei cittadini. Vorremmo sapere qual è la posizione della Giunta e se ci sono poi le possibilità anche economiche per addivenire a qualche soluzione. Grazie.
Grazie consigliere, risponde sindaco. Sul cassa d'espansione acque basse a San Donnino. Prego assessore.
Mi scuso, purtroppo sono arrivato tardi, sicché mi scuso il consiglio e con le persone, non ho le tempistiche giuste. Rispetto a quello che sono l'interpellanza che sta richiesta, a me purtroppo non è arrivata nessuna comunicazione, quindi non ho avuto nessuna di queste lamentele, anche se sono un usufruitore di quel parco con la mia canina, sicché non ho avuto queste segnalazioni. Diciamo che mi farò carico di questa segnalazione fatta dal gruppo di Forza Italia, dal consigliere Gandola, per verificare insieme a quelli che sono quelli che attualmente gestiscono ma fanno la manutenzione e la cura di quest'area, rispetto a quelle che sono le sue segnalazioni. Se veramente ci fosse un problema di questo genere, sicuramente sicuramente saranno presi dei provvedimenti in essere. Per quanto riguarda invece quello che qui si parla di pericolo o rischio dell'incolumità dei cittadini, l'unica cosa che posso dire è che l'unico pericolo che i cittadini hanno è per la maleducazione di determinate persone che portano a passeggio i cani, la questione degli escrementi, che alcuni li raccattano e alcuni no. Quindi sarà nostra cura fare intervenire su quello che è poi l'educazione civica delle persone. Per quanto riguarda la pericolosità, torno a ridire, mi farò carico rispetto a quello può essere il mio impegno con quelli che attualmente fanno la manutenzione di verificare quelle che sono le situazioni da lei sollevate. Poi per il resto, ad oggi, torno a ridirle, non ho avuto segnalazioni né da parte né personalmente a me né all'assessore di quelle che sono queste pericolosità emerse dalla sua interpellanza, insomma. Comunque prendo atto che ci sono state delle richieste formulate dal vostro gruppo e quindi farò sì che si verificherà questo tipo di problematiche.
Grazie assessore, la parola a Gandola per la controreplica.
Grazie presidente. Assessore Nucciotti, le assicuro che le lamentele sono arrivate, quindi non mi vorrà mettere in bocca il fatto che io eventualmente mi sogno di notte le interpellanze a cui poi devo porre la vostra attenzione. Quindi comunque prendo atto del fatto che lei verificherà la situazione e io mi farò carico anche di fargliele pervenire direttamente presso il suo ufficio quelle che sono arrivate a me. Grazie.
Grazie consigliere. Punto 7 all'ordine del giorno. Interrogazione e informazioni circa la situazione del cantiere comunale di Via Paradiso, denominato ex cantiere, presentata al gruppo consiliare Forza Italia. La parola al consigliere Gandola. Presenta l'atto, no, la consigliere Martinuzzi. Prego, consigliere.
Sì, grazie presidente. Dunque, questa interrogazione nasce in seguito alla visita che insieme al gruppo consigliari di Forza Italia è stata effettuata lo scorso 8 novembre presso l'ex cantiere comunale posto in Via del Paradiso. E nasce proprio perché in seguito a questa visita vorremmo avere una serie di risposte e sapere con quali azioni l'amministrazione ha intenzione di risolvere le varie criticità in cui versa il cantiere in oggetto. Gravi problemi sia sul fronte della sicurezza che problematiche inerenti alla presenza di varie tipologie di rifiuti per le quali è senza dubbio necessaria un'adeguata politica di smaltimento. L'ex cantiere comunale in occasione della nostra visita si è presentato come un'area di facile accesso da parte di chiunque, stante la mancanza di un adeguato controllo. Non solo, ma i cancelli che dovrebbero garantire l'accesso all'area sono stati trovati spalancati, permettendo a chiunque di poter accedere indisturbato nel cantiere. Al nostro arrivo abbiamo trovato i mezzi degli scuolabus in pausa dal turno pomeridiano completamente aperti e con ancora le chiavi inserite nel cruscotto. Inoltre l'area dell'ex cantiere comunale, che ricordiamo ospita anche l'archivio storico del comune, non risulta essere provvisto di un adeguato impianto antincendio. Perlustrando l'area abbiamo constatato la mancanza di estintori, naspi antincendio divelti e persino la cabina elettrica risulta scoperta di un adeguato estintore. Inoltre nell'area esistono più discariche a cielo aperto, dove nel tempo sono stati abbandonati i più svariati tipi di rifiuti. Abbiamo ad esempio trovato sacchi colmi di telefoni fissi, monitor, tastiere, stampanti per il PC e addirittura abbiamo trovato abbandonata una vecchia caldaia. E poi ancora cartelli, spartitraffico e su un cumulo di macerie abbiamo addirittura notato la vecchia lapide in memoria dei caduti della patria che in passato occupava con l'omonimo monumento il centro della piazza di Santo Stefano. Accanto a tutto questo, e forse poi l'aspetto che a noi ci preoccupa di più, nell'area del cantiere sono stati abbandonati nel corso del tempo alcuni rifiuti pericolosi per l'ambiente che necessitano di essere trattati e smaltiti in modo specifico. Mi riferisco in particolare alla presenza di pile, batterie per mezzi di trazione e luce al neon. Ora, proprio in virtù di tutto questo, vorremmo sapere se l'amministrazione è già a conoscenza dell'esatta e reale situazione in cui versa l'area e, in caso di risposta affermativa, vorremmo capire il motivo per il quale ancora non sono state adottate delle opportune soluzioni, in particolare per quanto riguarda appunto lo smaltimento dei diversi materiali. soprattutto pensando a come anche l'attuale giunta e l'amministrazione si sia dichiarata attenta a quelle che sono le buone pratiche per la riduzione dei rifiuti attraverso serie politiche di riduzione, dall'incentivo alla diminuzione della produzione, alla promozione del riutilizzo, al recupero di materiale attraverso la promozione di una più spinta raccolta differenziata. E tenete conto che ho usato le esatte parole tratte dal programma elettorale del sindaco Fossi. Da ultimo abbiamo chiesto anche che a questa interrogazione, oltre che per via orale, ci venga data anche una risposta per iscritto. Grazie Presidente.
Grazie consigliere, risponde l'assessore Nuccioli. Prego.
Allora, a parte questa interrogazione era della scorsa Consiglio Comunale, quindi rispondo con un po' di tempo di ritardo rispetto a quelli che erano i tempi dell'interrogazione fatta. Diciamo che all'interno del cantiere comunale purtroppo per troppi anni è stato utilizzato in maniera di appoggio di materiale, che siano state batterie, computer e materiale. Ora, e la cosa più scorretta che è stata fatta, casomai, è quella che può essere l'accesso libero. Ora, io parlando con gli operai e con i dipendenti, devo ancora capire se l'orario in cui è stato fatto il sopralluogo poi era l'orario dell'uscita dei pulmini e di conseguenza il cancello era aperto e di conseguenza le chiavi nei pulmini. Io dico quello, il rapporto che ho avuto con i dipendenti del comune. Quindi nel momento in cui voi siete andati era l'orario... meno male del trasporto pomeridiano, dove gli autisti e i pulmini partivano e andavano poi a riprendere dall'uscita della scuola i ragazzi. Quindi ad oggi comunque abbiamo ovviato a questo tipo di problematiche, quindi dando l'input da parte dell'amministrazione, da parte del dirigente, i cancelli che sono di accesso siano chiusi, solamente le persone che hanno le chiavi e quindi possono accedere perché sono dipendenti, operai del comune o quante persone possono entrare lì perché hanno le chiavi dovute, quindi possono entrare lì. Quindi l'accesso è stato interdetto alle persone che non possono entrare, a meno che non suonino, quindi a quel punto esce fuori il personale dipendente e va a aprire. Per quanto riguarda quella che è la questione della parte dietro al cantiere dove si trovavano questi cumuli di materiale, è stata fatta una separazione mantenendo tutto il materiale all'interno del cantiere, cioè non è stato spostato niente del materiale che c'era in cantiere, è stata selezionata, sono state spostate, quindi da una parte è stata messa la plastica, da una parte sono state messe le batterie, da una parte sono state messi i computer e il materiale che è più inquinante. Io ho fatto sia la settimana, 2 settimane fa, sia stamani, oggi pomeriggio, un sopralluogo con il quadrifoglio, con 2 funzionari e un dirigente, rispetto a quelle che sono le procedure di smaltimento di tutto il materiale, perché non tutto il materiale può essere smaltito alla stessa maniera. Quindi il materiale che è inquinante va smaltito in una maniera, il materiale non è inquinante va smaltito in un'altra maniera. Il quadrifoglio dovrebbe a breve inviarmi un preventivo di spesa rispetto a quelli che sono gli interventi da farsi sul posto, in maniera tale da poter capire come andare a intervenire la pubblica amministrazione. Naturalmente, torno a ripetere una cosa fondamentale, da questo cantiere non uscirà più niente e non entrerà più niente se non con le dovute prassi e i dovuti formulari per quanto riguarda lo smaltimento. Per quanto riguarda invece la questione all'interno del cantiere degli estintori e quelli che sono i sistemi di sicurezza, l'ufficio stesso si sta adoperando, ha già reperito tutti quelli che sono gli estintori e sono stati messi nuovi estintori all'interno del cantiere in maniera tale da evitare possibili problematiche derivanti da scintille o quant'altro. Quindi niente, io non posso che dirvi, insomma, avete fatto il vostro dovere da consigliere, avete posto all'amministrazione delle problematiche reali, l'amministrazione non è che ne fosse all'oscuro, lo sapeva, ma stava intervenendo, diciamo, in maniera più lenta, come purtroppo succede nelle pubbliche amministrazioni per le tempistiche burocratiche amministrative per andare a intervenire in queste situazioni, non è che eravamo all'oscuro di quello che era all'interno del cantiere. Diciamo che la vostra interrogazione ci ha dato uno stimolo in più per essere più celeri nell'intervenire, ma già nell'insediamento mio, parlandone anche con la Giunta, era venuto fuori ed era emerso il problema della gestione del cantiere e di tutta quella che era l'area esterna al cantiere comunale. Quindi niente, stiamo intervenendo, avremo appresto questo che era il preventivo da parte del quadrifoglio. Non possiamo che dirvi, i lavori fatti in questa maniera possono essere una soddisfazione perché comunque andate a toccare dei punti che probabilmente sono molto delicati, ma che comunque l'amministrazione non è cieca, se ne rende conto. È tutta una questione di tempistiche e di burocrazia rispetto agli interventi da farsi. Spero di essere stato abbastanza soddisfacente rispetto a quelle che erano le richieste fatte.
Sì, per mozione d'ordine, consigliere. Prego, velocemente.
Io chiedevo, dopo più di un'ora di interpellanze e interrogazioni che poi in qualche modo alcune non sono nemmeno queste perché interesserebbero un dibattito più generale, invece botta e risposta. Ecco, io chiedo per vedere se è possibile, quando si fa l'ordine del giorno del Consiglio, che sia un po' rispettato complessivamente il Consiglio Comunale, perché non è possibile stare un'ora e mezzo qui e
grazie
alla fine,
consigliere.
Alla fine la pazienza e la nostra educazione alla fine finisce, perché ci prendere e non essere presenti, perché non è possibile stare
in funzione. Consigliere Paolieri, grazie, prendo atto. Allora ricordo al consiglio comunale, al pubblico, grazie, che è in atto anche una modifica del regolamento del Consiglio Comunale, in cui tra le proposte che perverranno dal sottoscritto ci sarà anche una modifica relativa a questa parte, che effettivamente in certe circostanze rischia di essere particolarmente pesante per una parte del Consiglio e per il pubblico. Ciò nonostante, non si può negare il diritto a, in questo caso, in gran parte alla minoranza, perché questo tipo di atti pervengono in gran parte dalla minoranza, di presentare questo tipo di atti. Io credo, se riusciamo a stare in dei tempi buoni e corretti per la maggioranza e per la minoranza, si riesce a trovare un giusto compromesso. Però ora direi, effettivamente è stata superata l'ora, chiedo la disponibilità al consigliere Gandola di presentare l'ultima interrogazione e poi di andare alle delibere. Altrimenti metto non nessuna replica al consigliere Paolieri, altrimenti facciamo buio. Quindi, sì, benissimo, ha diritto di replicare la consigliera Martinuzzi e poi lei, io le do la facoltà di presentare l'ultima interrogazione e le chiedo la disponibilità a rinviare quella invece al punto 9, se è d'accordo.
Applico io all'interrogazione, essendo una sono un cofirmatario dell'interrogazione, e mi permetto anche di sottolineare che forse la questione d'ordine poteva avvenire dopo che si finisse, che fosse finita, diciamo, la discussione su questa interrogazione. Prendo atto del fatto che il signor Paolieri, il consigliere Paolieri, non interessa la questione del cantiere comunale, cui evidentemente invece interessa fortemente quelli che sono i cittadini, in quanto lì c'erano degli sversamenti, ci sono tuttora, come ci è stato detto, di materiale che può creare dei problemi enormi dal punto di vista ambientale. La informo, signor consigliere Paolieri, che della questione è stata considerata talmente, come dire, importante e da un certo punto di vista problematica, che c'è anche un'interrogazione regionale su questo. Quindi forse, se questo consiglio, o se invece pretendete di tappare la bocca all'opposizione e quindi anche la proposta che viene fatta conoscere in questo momento dal Presidente, nel quale ci dice che è all'ordine del giorno possibile modifica del regolamento, nel quale, tra virgolette, si taglierà la bocca e si cucirà la bocca all'opposizione nell'ambito delle interpellanze e delle interrogazioni, che sono normalmente le modalità attraverso le quali l'opposizione fa conoscere i propri lavori e soprattutto mette le dita in quelli che sono i problemi della maggioranza, in particolare della Giunta, sulle questioni cittadine, non sulle questioni, come dire, forse è un problema che andremo a discutere poi successivamente. Rispondo, grazie all'assessore che ha risposto in maniera puntuale a quello che era la nostra interrogazione, in particolare riconoscendo quello che è un ruolo, quello dell'opposizione, questo gliene do atto. Siamo ben contenti di averla, salvata tra quelli i componenti della Giunta, la nostra pagella, che lei ben conosce, e quindi in un modo o nell'altro la ringrazio anche per aver, come dire, dato adito e atto al nostro gruppo di fare un'opposizione seria e di sostenere e di sollevare questioni che riguardano la cittadinanza e non già questioni campatinaria, come il consigliere Paolieri evidenziava.
Grazie consigliere. Punto 8 all'ordine del giorno, interrogazione e informazioni circa l'esenzione IMU sulle case date in comodato d'uso ai figli da parte dei genitori, presentata ai consiglieri comunali Gandola e Martinuzzi. Illustra l'atto la consigliera Martinuzzi. Do la parola e non tolgo la parola.
Sì, grazie Presidente. Dunque, l'esposizione di questa interrogazione è molto semplice, in modo tale da non far perdere troppo tempo alla maggioranza. In riferimento al saldo IMU 2013 che i proprietari di diverse tipologie di immobili hanno dovuto versare entro il 16 dicembre, nelle scorse settimane è apparso sulla rete un comunicato ufficiale proveniente dal nuovo ufficio comunicazione approntato dal sindaco in seno alla sua segreteria. Comunicato nel quale si spiegava come le abitazioni concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta di primo grado potevano essere equiparate ad abitazioni principali, con conseguente applicazione dell'esenzione al pagamento del saldo dell'IMU. Comunicato nel quale anche si indicava come il Comune di Campi Bisenzio avrebbe potuto avvalersi di tali agevolazioni sulla base della definizione dei criteri e delle modalità di applicazione dell'agevolazione e sulla base dell'individuazione del limite dell'ISEE, quindi dell'indicatore della situazione economica equivalente, a cui subordinare la fruizione del beneficio. Considerato però che tale comunicato forniva indicazioni errate, dato che il Comune di Campi Bisenzio successivamente non ha riconosciuto un'aliquota agevolata per questo tipo di abitazioni, e considerato che comunque molti cittadini nel leggere la notizia inerente alla possibile agevolazione hanno sperato di poter ottenere reali benefici fiscali, vorremmo sapere le ragioni che hanno indotto l'ufficio comunicazione a pubblicare questo comunicato che conteneva notizie prive di fondamento e vorremmo anche che ci venisse indicato chi materialmente ha redatto il comunicato in questione e se a riguardo non si intenda prendere dei provvedimenti verso coloro i quali si sono resi responsabili di tale errore. Grazie Presidente.
Grazie consigliere, risponde l'assessore Marini, prego.
Beh, dunque io devo dire che ho qualche difficoltà a capire esattamente di che cosa si sta parlando, per cui cerco un attimo di fare un passaggio indietro nel tempo per ricostruire un attimo questa vicenda. Allora, con l'ICI, per quello che riguardava gli immobili dati in comodato d'uso gratuito ai parenti fino al terzo grado, e qui lo dico perché poi ci ritorno comodo per la parte finale, terzo grado in linea diretta, era prevista l'assimilazione all'abitazione principale con l'ICI. Negli ultimi anni, perché poi in precedenza c'erano state situazioni anche un po' diverse. Poi con l'introduzione dell'IMU questa possibilità è stata eliminata. Ora, è stata eliminata e esce il 29 di ottobre la legge 124 che stabilisce che viene data facoltà ai comuni di ripristinare questa esenzione per quello che riguarda la seconda rata, quindi la rata quella ultima. Quindi dà la possibilità ai comuni di valutare o meno la necessità, l'opportunità dell'esenzione. All'uscita di questa ovviamente norma, cosa succede? Che i nostri uffici sono stati interpellati per chiedere informazioni su questa situazione, onde quindi evitare, anche se continuiamo a dare informazioni ai singoli, ma pensando di fare un servizio al cittadino, è stata scritta sul sito una comunicazione peraltro collettiva. Quindi non una comunicazione che qualcuno si è preso la briga di scrivere di suo pugno e di pubblicare autonomamente, né tantomeno anonimamente, ma semplicemente una risposta collettiva per cercare di far capire ai cittadini che cosa significava. significava che ai comuni era data questa possibilità, previa stesura di un regolamento, previa diciamo valutazione di criteri e quant'altro. Questo per l'assimilazione all'abitazione principale, ai soli fini appunto del saldo, quindi della seconda rata, delle unità immobiliari, esclusi gli immobili di pregio, e concessi in comodato ai parenti però fino al primo grado in linea retta, quindi non più, come era un tempo, con l'ICI fino al terzo grado. Ora, cosa succede? Succede che nel comunicato che ho io, il comunicato che ho io, o non corrisponde con il comunicato che avete voi, o abbiamo delle differenze di interpretazione, perché che il comune di Campi Bisenzio abbia deciso, abbia comunicato ai cittadini con questo comunicato apparso sul sito che intendeva dar seguito a questa possibilità, quindi esonerava ed assimilava alla prima abitazione appunto quelle concesse in comodato d'uso, noi non ci risulta di averlo scritto. Però fare un regolamento è una cosa per la quale forse i tempi tecnici per poterlo fare potevano essere anche, diciamo, ci potevano anche essere. Quello però che è mancato, ed è mancato al comune di Campi Bisenzio, come peraltro è mancato a tutti i comuni d'Italia, perché soltanto pochissimi, in una percentuale assolutamente minimale, hanno provveduto, è stato non solo il regolamento, ma è stato il fatto di quantificare il gettito inferiore e trovarne poi una copertura. Anche perché, a parte la difficoltà di trovarne una copertura, ma il problema era anche valutare in modo il più corretto possibile il gettito inferiore. Perché? Perché in questo momento era consentito ai parenti di primo grado, mentre i dati in possesso del comune sono relativi al 2011, gli ultimi e più recenti, e fino al terzo grado. Quindi, in virtù di questa difficoltà, il comune di Campi, come, ripeto, quasi la totalità dei comuni d'Italia, non hanno avuto tempi, modi e possibilità di procedere. Questo quindi per quanto è apparso sul comunicato. Poi, che dal comunicato siano state estratte notizie e sia stato divulgato un messaggio fuorviante, non corretto, o comunque non corrispondente a quella che era l'intenzione del comune, cioè di dire semplicemente, di spiegare quello che diceva la legge, questo noi non ne siamo certo responsabili. Sta di fatto, comunque, onde evitare che altri potessero accedere ad un'informazione assolutamente asettica e trarne ovviamente delle conclusioni errate, il comunicato è stato tolto e stiamo dando le informazioni verbalmente come facevamo prima dell'uscita del comunicato, quando i cittadini ci chiamavano. Bene, questo quindi è quello che noi abbiamo da dire. Per cui, chi è stato? Beh, non lo sappiamo, perché comunque è stato un lavoro collettivo, quindi c'è stata una segreteria che si è consultata con gli organi tecnici. Provvedimenti quindi non vedo perché ne debbano essere presi, anche perché, torno a ripetere, la comunicazione che è apparsa è una comunicazione che spiegava la norma.
Assessore, la dica a concludere. Grazie. No, si è riacceso. La parola al consigliere Gandola o Martinuzzi? Martinuzzi per la controreplica, prego.
Grazie Presidente. Dunque, ringrazio comunque l'assessore Marini per la risposta e vorrei partire dalla fine. Voi avete tolto il comunicato, però sul sito di Piana Notizie il 31 ottobre 2013 è stato reso pubblico il seguente comunicato. Le case concesse in comodato gratuito saranno equiparate alle prime case e di conseguenza non saranno soggette al pagamento dell'IMU, almeno limitatamente alla seconda rata 2013. Lo ha reso noto oggi con un comunicato l'amministrazione comunale di Campi, con il quale si sottolinea che ad avvalersi del beneficio saranno soprattutto quelle famiglie di anziani che continuano ad occupare case intestate ai figli. Il Comune dovrà presto adottare la decisione a quali limitazioni di reddito, calcolato sulla base ISEE, concedere il beneficio. Quindi invito magari il Comune, perché a mio parere comunque è responsabile di quella che è la comunicazione all'interno del proprio territorio, magari a prestare più attenzione a quelle che possono essere le informazioni che via via vengono rese note sul Comune, perché non tutte le persone magari possono conoscere bene quelle che sono le leggi. E a tal riguardo indico all'assessore Marini che la legge di cui parlava lei del 28 ottobre 2013, numero 124, è stata convertita in base però al decreto legge del 31 agosto 2013 numero 102, quindi già dal 31 agosto 2013 era già in vigore la legge che prevedeva comunque eventuali agevolazioni per le case concesse in comodato d'uso ai figli o comunque ai parenti entro il primo grado di parentela. Ringrazio, comunque vedremo, aspetteremo poi di sapere quello che il Comune deciderà in base al pagamento previsto per il 16 gennaio della minimo. In tale occasione speriamo che la comunicazione sarà più chiara e concisa e capibile da tutti. Grazie.
Grazie consigliere. Allora domando nuovamente la disponibilità al consigliere Gandola per rinviare la punto 9, l'interrogazione. Grazie consigliere. Allora si intende il punto 9 rinviato alla prossima seduta. Veniamo al punto 10 all'ordine del giorno, proposta di deliberazione, approvazione del regolamento per l'affidamento in gestione degli impianti sportivi comunali ai sensi della legge regionale numero 6 del 3 gennaio 2005. Ricordo che sulla delibera è richiesta l'immediata eseguibilità. La delibera ha avuto il parere della prima commissione favorevole all'unanimità dei votanti. Allora ricordo anche che sono pervenute 5 proposte di emendamento da parte dei consiglieri comunali, 4 a firma del consigliere Bini della lista Alleanza Cittadina e una a firma dei consiglieri Paolo Gandola e Chiara Martinuzzi del gruppo Forza Italia. Allora abbiamo convenuto, concordato insieme ai firmatari e al segretario generale di dare parere favorevole e quindi di mettere in votazione 2 dei 4 emendamenti presentati dal consigliere Bini. Poi naturalmente il Consiglio Comunale si esprimerà nel merito, ma il parere che viene richiesto in corso di seduta per quanto riguarda le delibere è favorevole da parte del segretario generale e parere favorevole anche alla proposta di emendamento presentata dal consigliere Gandola e Martinuzzi del gruppo Forza Italia. Do semplicemente lettura per quanto riguarda quest'ultimo emendamento, perché differentemente dalla copia che è stata presentata ai consiglieri si interrompe, poi il consigliere vi interrompa se sbaglio, però questo abbiamo convenuto insieme, di preventivamente collaudati da parte degli uffici comunali competenti, senza la parte successiva. Diciamo si interrompe lì la proposta di emendamento. Io direi, visto che si tratta di 3 emendamenti presentati da gruppi diversi, di votarli separatamente e poi di procedere alla votazione della delibera. È richiesta l'illustrazione dell'atto? È richiesta l'illustrazione dell'atto? Chi illustra l'atto? Quello sugli impianti sportivi. Dovrebbe presentare l'atto l'assessore Nucciotti, però rientra sindaco? Prima di cominciare un ping pong tra le due parti, insomma non credo serva a nessuno. Allora io darei, mentre il sindaco si mette in contatto con l'assessore, io darei la parola ai consiglieri Gandola e Bini per illustrare eventualmente i loro emendamenti se vogliono chiarire alcuni aspetti che volevano far risaltare all'interno di questo regolamento. Prego consiglieri. Allora, l'assessore sta arrivando, aspettiamo, chiedo un attimo di pazienza, almeno facciamo l'atto senza andare a quello dopo. Allora, ricordo, scrutatori sono Bargagli, Ridolfi e Terreni.
Anche abbastanza velocemente rispetto a quello che è. Questo è il regolamento per l'affidamento in gestione degli impianti sportivi comunali. Bene o male abbiamo rispettato quello che è la legge regionale 6 del 3 gennaio 2005, dove ci sono previste tutta una serie di adempimenti che le amministrazioni devono andare a fare rispetto all'affidamento reale degli impianti sportivi. Una volta che verrà approvato questo regolamento, poi si dovrà andare, se poi volete si entri nel merito rispetto a quel regolamento, prendo punto per punto e ve lo spiego, ma penso ogni singolo consigliere abbia avuto la possibilità di poterlo leggere. Quindi, una volta che è stato approvato questo regolamento, che vede poi, in poche parole, in fondo all'allegato A, quelli che saranno gli impianti sportivi che andranno poi a utilizzare questo regolamento, che sono lo stadio Zatopek, il lago di pesca sportiva Paradiso, il campo sportivo comunale San Donnino, il campo sportivo di Via del Tabernacolo e il bocciodromo. Una volta approvato questo regolamento, poi dovranno essere definiti quelli che saranno poi i criteri per i bandi per l'assegnazione degli impianti sportivi. Quindi penso sia una cosa molto tecnica, abbastanza tecnica, questo tipo di regolamento. Non credo ci siano poi, se poi ho visto ci sono degli emendamenti che sono stati presentati dai vari gruppi, alcuni accoglibili secondo il sottoscritto, altri meno, però comunque è una discussione in questo senso qui più tecnica che politica. Quindi ben vengano quelle che sono gli emendamenti presentati sotto il profilo tecnico e possano andare a limare quelle che sono le diciture in questo regolamento, ma non credo ci sia altro che possa dire rispetto a questa cosa qui. Se poi ci sono delle richieste ben precise, sono qui per cercare di rispondere. Grazie.
Grazie assessore, ci sono interventi? Firmatari chiedono la parola per illustrare gli emendamenti, altrimenti ne do lettura al Consiglio. Prego, consigliere Candè.
Grazie Presidente. Io avevo chiesto l'illustrazione dell'atto, quindi in un certo senso la richiesta c'era già stata, assessore. Quindi vabbè, mi trovo a dover replicare sul dopo non aver sentito l'illustrazione dell'atto. Cioè facciamo un po' tutto una situazione. C'è una domanda, l'allegato A di cui lei faceva riferimento, io all'interno degli atti presenti sulla scrivania virtuale non l'ho trovata, per esempio, quindi questo è una questione, per esempio. Avrei preferito sentire questioni appunto attinenti alla questione del regolamento, ma non politico, tecnico, perché dato che ne abbiamo discusso anche nelle scorse consigliature, per esempio, lei c'era, era stata anche una come dire, richiesta specifica da parte dell'opposizione quella di finalmente arrivare a dei regolamenti e a dei bandi per le strutture pubbliche e gli impianti sportivi in genere, però lei mi raccontava e stava valutando il fatto dell'allegato A, che ripeto non è allegato alla delibera, e quindi anche su questo profilo qualcosa bisognerà dire. E magari chiedo al segretario generale di dirci qualcosa, magari in riferimento quindi alla legittimità in questo momento di questa cosa, dato che non era allegato e quindi non in visione ai consiglieri comunali. Però io, tra virgolette, dato che non sono un taccabrighe, sono andato a cercare quelli che sono gli impianti sportivi, che come risulta dal sito internet del comune di Campi Bisenzio, e a me, oltre allo Zatopek che lei ricordava, Mi risulta la palestra della scuola media Verga, la scuola media Matteucci, la palestra della scuola Lorenzo Magnifico, il lago Paradiso, il campo sportivo Lanciotto Ballerini, il campo sportivo di San Donnino. Cioè, questi fanno parte di questo allegato? Sì, no? Voglio dire, dobbiamo discutere delle cose importanti, però se fondamentalmente chiedevamo l'illustrazione e l'illustrazione non viene fatta, l'allegato A, si parla di questo allegato A ma non c'è, e quindi fondamentalmente uno si deve un po' arrabattare con le notizie che trova sul sito, anche se medievale qualcosa troviamo.
Grazie consigliere, risponde l'assessore alla richiesta.
Sì, allora, l'uniche strutture che evidenziava il consigliere Gandola sono quelle all'interno degli istituti scolastici, e comunque c'è l'istituto scolastico e poi fa la gestione insieme alla pubblica amministrazione di questi impianti. Poi per quanto riguarda il campo sportivo della Lanciotto è lo Zatopec. Perché il campo sportivo di Via Mascagni è stato venduto con bando a suo tempo, quindi quelli che lei nominava ci sono qui: campo sportivo di San Donnino, via del Tabernacolo, il Bocciodromo, lago di pesca, Zatopec e lo stadio della Lanciotto. Questi sono gli impianti sportivi ad oggi nel comune di Campi Bisenzio. Quelle che sono poi le palestre all'interno degli istituti comprensivi, che è la Matteucci, la palestra, e poi deve essere rifatta, c'è il progetto nuovo e qui verrà poi rigestita, quella che è la Lorenzo il Magnifico, quella che è a San Donnino, ma sono quelle che sono all'interno poi degli istituti scolastici. Quindi gli impianti sportivi del comune di Campi Bisenzio in gestione da parte della amministrazione sono quelli nell'allegato A. Poi per quanto riguarda la problematica dell'allegato A, me ne dispiaccio, però purtroppo non è responsabilità mia e non so come mai non sia stato inserito, quello me ne posso dispiacere, ma non capisco come mai, perché comunque la delibera rispetto a quello che era poi l'approvazione di questo regolamento era tutta insieme. Può darsi, può capitare un mero errore tecnico da parte dell'ufficio nell'inserimento di tutti i documenti e non sia stato messo, però non le so dare risposta per questo, me ne dispiace.
Allora, ricordo che su cartaceo l'allegato era disponibile, non risulta però caricato sulla scrivania virtuale, questo per dire che i documenti forniti non è che non sono stati forniti tutti, l'allegato A su cartaceo noi lo abbiamo qua in delibera, quindi non è che non è stato presentato al Consiglio. Poi naturalmente se mancano degli atti, insomma, saperlo in tempo utile aiuta anche a poterli caricare sulla scrivania virtuale. La parola al consigliere Paolieri, prego.
Sì, questo regolamento certamente è necessario, perché per legge noi dobbiamo in qualche modo avere una situazione abbastanza chiara. Però io ho visto nelle consigli anche precedenti sempre un accanimento non sulla questione di fare un regolamento, ma come mai questa struttura è stata data in gestione a queste associazioni, quest'altra struttura come mai senza bando è stata data. Io questo regolamento, è chiaro, è necessario perché perlomeno è un punto di riferimento. Io però vorrei rammentare che se di quello che stiamo parlando le associazioni, perché sono tutte associazioni che hanno gestito queste cose, da domattina le si scocciassero, come si dice, no, come scocciarlo, le si scocciassero, sarebbe un dramma, un dramma per questa amministrazione e per i cittadini. Io vorrei che si discutesse con questo spirito e in questi mesi di consiglio comunale purtroppo ho sentito sempre un accanimento o sul lago o sulla cassa espansione o sugli anziani o qui e là. Io vorrei ci si riferisse a questo. Noi abbiamo un patrimonio che forse tanti non ce l'hanno, e allora io chiedo veramente che se ne tenga conto di questo patrimonio, certo rispettando sempre la legge, ma sperando, perché i bandi vanno fatti, ma sperando che queste associazioni non si scoccino. E allora gli va fatto capire giustamente che c'è un regolamento da fare, cioè delle norme da tenere di conto, ma nello stesso tempo ringraziandogli e chiamandogli ancora a dare un contributo a questa amministrazione, ai cittadini, che continuo a gestire le nostre, perché non potranno essere che loro, non potranno essere che loro che possano gestire queste cose, perché non ci sono altri che hanno le caratteristiche per fare questo. Allora, un occhio di attenzione, anzi, non un occhio di attenzione, un ringraziamento profondo a questa gente che per tanti anni ha dato un contributo fondamentale ai cittadini di Campi. Grazie.
Grazie consigliere, ci sono altri interventi? Sì, può illustrare l'emendamento, altrimenti ne do lettura come preferisce. Prego consigliere.
Un emendamento, ma so che sono state fatte alcune modifiche delle quali poi non ho avuto il testo definitivo, ma comunque io illustro il concetto, poi il testo lo leggerà il Presidente. Dunque, di questo regolamento sono stato attratto dall'articolo numero 13, che è quello che parla degli oneri a carico del gestore. Questo articolo mi sembra fatto non molto bene, perché il titolo è oneri a carico del gestore, dopodiché al punto 2 c'è scritto sono di norma a carico dell'amministrazione comunale eccetera eccetera. Allora, se questo parla degli oneri a carico del gestore, che ci azzeccano gli oneri a carico dell'amministrazione in questo capitolo? Già questo è un'ambiguità. Ma a parte questo dettaglio di precisione, il punto numero 5 è quello più, secondo me, significativo, in quanto è molto vago. Qui parla che il gestore è tenuto a utilizzare il patrimonio con la dovuta diligenza, evitando cattivi funzionamenti. Che vuol dire? Insomma, no, evitare cattivi funzionamenti, è una cosa molto vaga. Meglio sarebbe specificare cosa deve fare, perché se il gestore deve utilizzare gli impianti secondo le normative, secondo i manuali di uso e manutenzione, facendo la dovuta manutenzione, evita i cattivi funzionamenti. I cattivi funzionamenti in genere ci sono quando non fai la giusta manutenzione, no? Quindi se il gestore fa tutto quello che deve fare a norma di leggi e a norma di regolamenti e a norma di manuali, sicuramente le cattive funzionamenti non si verificheranno. Quindi meglio sarebbe specificare cosa deve fare, non dicendo cose vaghe, deve essere buono, deve essere bravo. Inoltre, la seconda parte di questo punto numero 5 è: il gestore altresì dovrà perseguire un consumo delle utenze consapevole, evitando inutili sprechi. Questo vuol dire tutto o vuol dire nulla? Intanto, chi le paga le utenze? Se le utenze le paga il comune, succede come nel famoso esempio della stanza con la luce accesa. Se è una stanza privata, il proprietario, il gestore, esce dalla stanza e spenge la luce. Se è una stanza pubblica, la luce rimane sempre accesa, così come le cannelle dell'acqua, così come l'impianto di riscaldamento, eccetera. Quindi sarebbe opportuno che le utenze venissero pagate da chi le gestisce, da chi le gestisce. Allora sì che verrebbe fatto un uso oculato e economico, perché se chi gestisce deve poi pagare, sta attento che non venga sprecata acqua, luce, corrente, eccetera. Se invece paga pantalone, allora i buoni principi rimangono. Ora, questo lo dico io in teoria, però in pratica ho anche delle informazioni sull'uso che ne viene fatto delle docce, dei riscaldamenti, eccetera eccetera, e so che c'è un grandissimo spreco dovuto appunto al fatto che le bollette le paga pantalone, ovvero il comune. Quindi io propongo di cambiare questo punto e specificare che eliminare evitando cattivi funzionamenti, che è una cosa ambigua, specificando utilizzando attrezzature, macchinari e impianti in conformità ai relativi manuali d'uso. e alle leggi regolarmente applicabili. In questo caso siamo sicuri che non ci saranno i cattivi funzionamenti. E poi propongo di specificare che le utenze sono a carico del gestore. Questo i concetti, poi il testo l'ha aggiustato il Presidente con il Segretario, quindi lo leggerà lui, insomma. Grazie dell'attenzione.
Allora, grazie consigliere. Ora, io in realtà parlando con lei avevo specificato che allora i primi due emendamenti che proponeva vengono inseriti, mi sembra, all'articolo 13,5, sostituiscono alcune parti, e questo è chiaro, c'è un parere favorevole da parte del segretario e quindi posso metterli in votazione. Per quanto riguarda la parte oneri a carico del gestore, non è specificato nella proposta di emendamento dove viene inserito questo aspetto, e c'è anche un impedimento di tipo amministrativo che veniva segnalato prima. Quindi se intende, consigliere, inserire questa parte o la riformula, però in corso di seduta oggi è un po' complicato anche avere un parere, però è sua facoltà, insomma, in una seduta successiva di presentare un'eventuale proposta di emendamento. Aspetta un attimo, assessore, ci sono altri interventi nel dibattito, altrimenti ha chiesto la parola per una controreplica l'assessore Nucciotti. Questa parola? Prego, assessore, allora.
Sì, grazie Presidente. Allora, rispetto a come dice il Presidente, per quanto riguarda aggiungere anche impianti va bene, il secondo emendamento va bene. Per quanto riguarda invece la questione di specificare utenze, quello e quell'altro, è stato generico apposta perché comunque questa è una bozza di regolamento, poi verranno fatte delle convenzioni di delibere di giunta, rispetto a cui la giunta poi andrà a definire quelle che sono le convenzioni di gestione e quant'altro, dove andrà a definire anche rispetto a quelle che sono poi la questione economica della pubblica amministrazione, dove va a gestire in convenzione con chi andrà a vincere quello, dicendo ho più soldi, allora guardiamo rispetto a quelli che sono i tuoi interventi e quindi posso prenderli a carico io, a dispetto degli impianti che ci sono, perché non sono tutti impianti uguali, c'è un lago di pesca, ci sono campi sportivi, c'è un bocciodromo, insomma non sono tutti uguali. Altri impianti invece andrò a dire no, bene, facciamo la voltura, perché ad oggi la voltura, gli impianti sono le utenze sono intestate al comune di Campi Bisenzio, non posso più sostenere queste spese, andrete voi a fare la voltura e saranno a carico vostro, però saranno comunque definite in quelle che sarà la convenzione definitiva. Se io ad oggi in un regolamento vo a definire quelle che sono i parametri di questa cosa qui, poi domani in convenzione non posso più andare a gestire questa cosa, è solamente una questione di opportunità tecnica rispetto a quelle che sono poi le questioni politiche della pubblica amministrazione dovrà andare a definire. Questo è il come mai non è stato messo utenze sono sempre a carico vostro oppure sono a carico dell'amministrazione, anche perché nella convenzione rispetto a chi andrà a vincere il bando, rispetto a quello che è il bando che andremo a fare, si dovrà definire poi lì dentro quello che sono gli oneri a carico di chi andrà a gestire un bene o un altro. Questo è come mai non è stato inserito, anche perché se uno va a vedere quelli che sono i regolamenti dei comuni limitrofi, perché poi non è che abbiamo preso il regolamento e l'abbiamo fatto ex novo di Sana Pianta e comune di Campi Bisenzio, abbiamo preso delle basi di riferimento che sono anche dei comuni limitrofi a comune di Campi Bisenzio e quelli che sono i regolamenti. Tutto qui, tanto per precisare questa cosa.
Grazie assessore, ci sono altri interventi? Altrimenti andiamo in dichiarazione di... consigliere Gandola, prego.
Grazie Presidente. Approfitto per presentare quello che è l'emendamento che io e la consigliera Martinuzzi abbiamo presentato, ed è il riferimento all'articolo 6 del regolamento, al comma 3, lettera A, nel quale dove si dice l'avere effettuato nelle procedure gestione e lavori di ristrutturazione o migliorie. Qui ci si fa riferimento all'aggiudicazione mediante una selezione pubblica, e noi abbiamo proposto di inserire che tali ristrutturazioni e migliorie siano, all'atto ovviamente della selezione, state preventivamente collaudati dagli uffici competenti. Questo per il semplice motivo per evitare che semplici migliorie o ristrutturazioni, tra virgolette, organizzate, tra virgolette, ad hoc, e non conformi ovviamente a quelli che sono i dettati anche della legislazione, quindi per tutelare da una parte il comune e dall'altra parte anche gli eventuali gestori. Quindi questo è il riferimento al nostro emendamento. Faccio poi riferimento a quanto è stato detto poi dal consigliere Paolieri invece in riferimento al fatto che qui in questo consiglio e magari in quelli precedenti si era parlato in maniera cattiva delle associazioni. Guai a sostenere questo. Guai a sostenere questo, consigliere, almeno dal mio punto di vista, perché anche quando, e ovviamente io mi sento particolarmente toccato dal suo riferimento, perché tutti quelli che sono stati gli interventi, quello del Lago Paradiso, quelli dell'ex cantiere, del nuovo cantiere, eccetera, sono stati tutti degli interventi per e a tutela dell'amministrazione, se non ve ne siete resi conto, e degli stessi gestori, per il semplice motivo perché Dio vuole, se Dio vuole, poteva succedere anche, come dire, a talvolta l'irreparabile su alcune strutture. Se per puro caso fosse successo, si immagina il consiglio, l'amministrazione, che guai, e i gestori che guai avrebbero passato di fronte al fatto che una convenzione e non già un bando pubblico, quando invece era richiesto a questo punto dalla legislazione e il regolamento che andiamo a approvare oggi, proprio questo è il riferimento ed è una legge del 2005, prevedeva questo? Quindi anche questo tipo di, come dire, di valutazioni dovrebbero essere veritiere, perché non è nell'interesse, nello spirito del Popolo della Libertà prima e di Forza Italia dopo, quello di andare a intaccare quelli che sono, tra virgolette, le associazioni e il ruolo eccezionale che le associazioni hanno nel nostro territorio. Io, lei lo saprà, informo i consiglieri comunali che sono andato direttamente a parlare con i responsabili di quelle associazioni, perché pretendo e voglio avere con questi gestori e con queste persone e con le associazioni un rapporto franco, schietto, ma che sia di reciproco rispetto, ovviamente nel rispetto dei propri, ognuno dei propri compiti e competenze, proprio per evitare, e ho fatto quelle interrogazioni, le richieste eccetera, per evitare che l'amministrazione da una parte e i gestori dall'altra potessero trovarsi in guai seri. Perché se la stessa cosa l'avessimo portata altrove, non già in consiglio comunale ma da qualche altra parte, sarebbe stato molto più grave, e lei ovviamente sa a dove mi riferisco. Quindi credo che il nostro lavoro amministrativo sia da questo punto di vista inattaccabile. Finalmente si arriva al regolamento. Noi proponiamo che nel regolamento ci sia questa ulteriore aggiunta, proprio per lo spirito costruttivo che ci anima, riferimento proprio a questo, e questo non implicherà, anzi non c'è da augurarsi, che le associazioni perderanno la possibilità di gestire quelle strutture che noi andremo eventualmente poi a mettere a gara, per il semplice motivo che se queste associazioni avranno, come hanno, un'assoluta, come dire, capacità di gestire per bene le cose, non avranno nessun tipo di problema a vincere un bando nella regolarità delle cose. Quindi di fatto questo lo rispediamo al mittente, e soprattutto rispediamo al mittente questo tentativo di dire che Forza Italia o il PDL prima o in particolare Gandola abbia qualcosa contro le associazioni, perché questo non è vero, e perché questo è testimoniato da un lavoro amministrativo e anche dal lavoro fatto con la consigliera Martinuzzi in particolare in questo momento con l'emendamento al regolamento. Grazie.
Grazie consigliere, ci sono altri interventi? Consigliere Loiero, Partito Democratico, prego.
Grazie Presidente. Allora, prendiamo atto anche dall'ultimo intervento del consigliere Gandola, che quindi sarà ben felice dell'approvazione di questo atto. Finalmente stasera andremo, diciamo così, ad approvare, adeguarsi a quella che è la normativa di legge, con un atto che rispecchia quello che è, diciamo, anche l'intenzione e il lavoro che sta svolgendo questa amministrazione, quello della trasparenza, e quindi di adeguare tutti i funzionamenti, e nello specifico quello degli impianti sportivi, con un regolamento. Però quello che diceva il consigliere Paolieri era ben diverso, era una, e poi potrà intervenire naturalmente, io non sono qui a spiegare quello che ha detto, però sono a ribadire un concetto forte, uscendo un attimo da quello che è il tecnicismo del regolamento, ha fatto una considerazione filosofica che è dal nostro punto di vista, dalla nostra parte politica, totalmente condivisibile, è lo spirito, perché se in questi anni hanno funzionato le associazioni, usufruendo di questi spazi, hanno funzionato grazie appunto al lavoro che hanno fatto in modo volontario e dando all'amministrazione, ma non a questa amministrazione, ma alla comunità campigiana, un servizio forte e un servizio costruttivo, perché un'associazione che fa sport fa un servizio a tutta la comunità, quindi è del tutto ovvio che vanno ringraziate. Però è naturale, e qui siamo ad approvare stasera naturalmente un regolamento che possa nello specifico punto regolamentare queste convenzioni. Quindi è naturale, è positivo, molto positivo questo. Però quello che indicava il consigliere Parolari è lo spirito che centrosinistra ha rispetto alle forme delle associazioni, quello che manca un po' alla parte del centrodestra, perché culturalmente è visto diciamo in maniera totalmente diverso. Bisogna per forza vedere magari uno scopo di lucro, un tornaconto nella gestione delle varie cose, cosa che è totalmente in difetto da quello che è stata la storia e la cultura della realtà del governo del centro-sinistra, non in queste non da parte di questa amministrazione o delle amministrazioni scorse, ma anche da tutto lo spirito della cultura che abbiamo noi in questa zona e diciamo anche in Toscana. Quindi per questo ben venga. Poi è normale che se ci sono delle leggi noi ci dobbiamo adeguare ad esse, e qui stasera siamo chiamati a farlo e lo faremo. Naturalmente nello spirito costruttivo, come ha detto anche lei, noi non abbiamo nessun problema ad accogliere l'emendamento proposto da Forza Italia, perché lo riteniamo anche nello specifico diciamo condivisibile e corretto. Quindi entrando nell'aspetto più tecnico, a noi va bene, tant'è vero ieri è stata fatta una commissione in cui è stato discusso da parte della maggioranza, poi approvato questo diciamo con l'astensione di un gruppo, ma la maggioranza l'ha approvato condividendo il testo. E appunto nello specifico approveremo l'emendamento proposto da Forza Italia, mentre non abbiamo capito bene quello che riguarda l'emendamento che ci è stato consegnato e proposto dal gruppo Alleanza Cittadina. Quindi se su questo venisse fatta un po' più di chiarezza su come procedere, magari poi discuteremo nello specifico e prenderemo una decisione in merito anche a questo. Grazie.
Prego, consigliere Fisi.
Allora, sui primi due emendamenti che riguardano se li ritrovo. Sono due emendamenti aggiuntivi che inseriscono nella narrativa al termine impianti al punto 5, se non mi sbaglio, sì, al punto 5 dell'articolo, al comma 5 dell'articolo 13, e l'altro emendamento, quindi sostanzialmente il gestore è tenuto a utilizzare il patrimonio immobiliare, arredi, macchinari, eccetera, viene aggiunta la parola impianti, in dotazione con la dovuta diligenza, e poi dopo viene sostituito sempre nel comma 5 dell'articolo 13 l'espressione evitando cattivi funzionamenti con utilizzando attrezzature macchinari e impianti in conformità ai relativi manuali d'uso eccetera, e questo già ce l'avete e rimane esattamente come era stato presentato. Quindi consigliere Loiero, su quello non c'era nulla da chiarire, immagino, cioè anche consigliere De Feo se ne aveva parlato prima, cioè viene aggiunta la parola impianti e viene aggiunta la parola no, facevo perché avevamo parlato tutti e tre insieme per richiarire l'aspetto. Mentre per quanto riguarda l'aspetto dei costi delle utenze, visto che non siamo d'accordo con quanto sostiene l'assessore, nel senso che a nostro giudizio è bene che le utenze siano a carico di chi gestisce la struttura. Poi, cosa diversa è, ma dice qual è l'importanza o il valore aggiunto che quella gestione della struttura mi porta e quindi quanto io sono disponibile come comune a cofinanziare o a mandare avanti la gestione di quella struttura con un determinato soggetto o con un determinato modo di erogare il servizio. Però per chiarezza, secondo me, è preferibile mettere nel regolamento che le utenze se le paga il gestore. Poi, eventuali fondi, contributi o quello che serve per la gestione dell'impianto e per arrivare a ottenere il risultato che è desiderato dall'amministrazione verranno aggiustati successivamente. Ma il principio che chi consuma paga è, secondo me, l'unico modo, secondo noi, come dice anche prima, l'unico modo per responsabilizzare chi gestisce in quel momento la struttura. E comunque, se voi andate a vedere le bollettazioni che arrivano al comune di Campi Bisenzio, sia per gli impianti sportivi che per sedi di associazione e quant'altro, trovate, e soprattutto per le sedi istituzionali, trovate dei costi abnormi. Si va sull'ordine centinaia di migliaia di euro l'anno. Quindi quello, secondo me, è un punto importante da mettere in evidenza in maniera chiara nel regolamento. Poi quelle che saranno le diciamo particolari realtà da andare a riaggiustare, va benissimo. Nella convenzione non c'è soltanto l'aspetto delle utenze, ci sono tantissime altre cose che uno va a gestire. Quindi il ragionamento dell'assessore, ma io preferisco vederlo dopo in convenzione, beh, agisci sugli altri elementi e lascia le utenze invece a totale carico di chi si gestisce la struttura, perché il pagamento delle utenze, il costo che deriva dall'utilizzo delle utenze è completamente definito da come il gestore utilizza l'impianto e da quanto l'impianto viene utilizzato. Quindi è una questione che secondo me non deve rimanere a carico del comune, ma deve seguire il soggetto che gestisce la struttura, perché riguarda anche il flusso di attività che viene fatto, il numero di persone che accedono, la quantità di servizi che lì dentro si erogano e soprattutto anche gli stili di utilizzo e i modi di utilizzo degli impianti. Quindi l'unico modo, secondo me l'unica garanzia per far sì che non ci siano sprechi e che tali sprechi debbano essere assorbiti dall'amministrazione comunale è quello di dire i costi delle utenze sono a carico del gestore e poi eventualmente se c'è da riequilibrare una situazione che altrimenti sarebbe deficitaria e non porterebbe alcun gestore a portare avanti la gestione dell'impianto, si interviene su altri elementi che riguardano sempre le offerte economiche e gli accordi economici. Quindi l'emendamento che noi riproponiamo, questo ragionamento qui, di inserirlo in fondo al comma 1 dell'articolo 13 con un emendamento aggiuntivo e quindi alla fine dell'attuale testo del comma 1 aggiungere i costi delle utenze, acqua, gas, energia elettrica sono a carico del gestore. Quindi se vuole Presidente le ridò il testo anche di questo perché era il problema che non era agganciato. Grazie.
Allora, quindi le proposte di modifica sono tutte relative al comma 5, articolo 13. Mi dice il segretario generale che anche questo terzo emendamento a questo punto dell'Alleanza Cittadina, così come formulato, può essere inserito. Poi naturalmente sta al Consiglio valutare nel merito se è favorevole o contrario. Ci sono altri interventi? Altrimenti si va in dichiarazione di voto e ridò lettura dei quattro emendamenti. Li votiamo separatamente. Se non ci sono interventi per dichiarazione di voto, darei lettura dei quattro emendamenti. Procedo, non vedo interventi. Allora, metto in votazione. No, parto da questo. La proposta di emendamento fatta dal gruppo consiliare di Forza Italia all'articolo 6, comma 3, lettera A, di aggiungere dopo lavori di ristrutturazione o migliorie che l'atto della selezione pubblica siano stati effettivamente e preventivamente collaudati da parte degli uffici comunali competenti. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi Si astiene. L'emendamento è approvato all'unanimità. Metto in votazione il primo emendamento proposto dal consigliere Gianni Bini del gruppo Alleanza Cittadina di aggiungere al comma 5 dell'articolo 13, dopo le parole arredi e macchinari, anche la parola impianti. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? L'emendamento è approvato all'unanimità. Il secondo emendamento di sostituire e quindi eliminare l'addizione evitando cattivi funzionamenti, sempre articolo 13,5, con utilizzando attrezzature, macchinari e impianti in conformità ai relativi manuali d'uso e manutenzione e alle leggi, regolamenti e normative vigenti, facendo a proprio carico e cura di tutte le prescritte manutenzioni ordinarie e tenendo regolari registri alle operazioni effettuate e dei consumi. Chi è favorevole? Favorevoli? Allora, scrutatori? Alzate bene le mani, scusate consiglieri. Allora, 3, 5, 11 favorevoli mi risultano. 5 della lista Fossi più 6, no, mi risultano 11 favorevoli, rialziamo la mano per favore. Mi risultano 11 favorevoli. Vuole nomi? No, forse la dottoressa. Allora, bene. Chi è contrario? Tredici contrari. Chi si astiene? Nessuno astenuto. L'emendamento è respinto. Metto in votazione sempre all'articolo 13,5 di aggiungere in fondo, dopo il punto, se ho capito bene, comma 5. Ah, va bene, no, avevo capito comma 5, va bene. Allora, dopo il comma 1, dopo manutenzione del verde, giusto? Quella parte lì, manutenzione del verde, di aggiungere i costi delle utenze, acqua, gas, energia elettrica, saranno a carico del gestore. Chi è favorevole? 8 favorevoli, 9 staltari, staltari favorevoli, 9 favorevoli, chi è contrario? Quindici contrari, chi si astiene? Nessuno astenuto. Mi hanno detto 15 perché sono due in più rispetto a prima, mi sembra. Perché sono Martini e Ballerini. No, prima era corretto, però Ballerini e Martini hanno votato. Rialziamo le mani allora, contrari. Però se prima erano 13, ora dovrebbero essere 15, 3, 6. 8, 11, 15, sempre 15. 15 contrari, chi si astiene? Nessuno astenuto, l'emendamento è respinto. Allora, metto in votazione la delibera emendata allora dal primo emendamento approvato del consigliere Gianni Bini e dell'emendamento approvato del consigliere Paolo Gandola di Forza Italia. Chi è favorevole? La delibera consigliere, la delibera. Allora, 3, 6, 8, 11, 13, 16, 18, 20, 20, 20 favorevoli mi tornano. Chi è contrario? Chi si astiene? 4 astenuti. Allora, 20 favorevoli e 4 astenuti. Allora, la delibera è approvata, metto in votazione l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? 20 favorevoli, chi è contrario? Chi si astiene? 4 gli astenuti, la delibera è immediatamente eseguibile. Passiamo al punto 10 all'ordine del giorno, punto 11 all'ordine del giorno, proposta di deliberazione, installazione sul suolo pubblico di stazioni radiobase di telefonia mobile sulla base degli indirizzi approvati con deliberazione del Consiglio Comunale numero 6 del 2001. Rinegoziazione convenzione a seguito scadenza decennale e approvazione nuovo schema di convenzione. Anche questa delibera è richiesta l'immediata eseguibilità e ricordo che ha avuto il parere favorevole all'unanimità della prima commissione. È richiesta l'illustrazione dell'atto, illustra l'atto l'assessore Salvi. Prego, assessore.
L'atto lo illustro io perché ho seguito tutta la vicenda a partire dal nuovo funzionigramma. Queste funzioni saranno seguite direttamente dal SWAP e quindi cambieranno settore. Nel 2001 fu regolamentato in un momento di grande boom della telefonia il sistema di radiodiffusione delle frequenze su suolo pubblico, quindi come vedete sul territorio di Campi ci sono alcune nelle rotonde specialmente basi per la diffusione data poi in gestione a diverse compagnie telefoniche. Di fatto, oltre alla compagnia telefonica che ha installato l'impianto, con un meccanismo cosiddetto di consulting si sono poi aggiunte sul medesimo impianto ulteriori utenze telefoniche. Questo regolamento che avevamo predisposto nel 2001 prevedeva che sul nostro territorio fossero posizionate queste radiofrequenze, questi diffusori di radiofrequenze solo su utenze sul territorio pubblico, quindi su terreno di proprietà pubblica. Poi una legge nazionale ha modificato questa previsione e ha dato la massima disponibilità sia sul pubblico sia sul privato. E quindi si possono anche sul nostro territorio, ce ne sono addirittura 3, se ben mi ricordo, di antenne su edifici di proprietà privata. Di solito sono i condomini più alti, ce n'è uno anche qui vicino in via Sestini. Cosa portiamo all'approvazione? E di fatto le tariffe che avevamo indicato nel 2001 sono sostanzialmente cambiate. Noi abbiamo fatto una trattativa con i proprietari, con le compagnie telefoniche, che avevano chiesto un ribasso estremamente alto. Abbiamo trovato un punto d'incontro che è riportato in delibera, perché che cosa pagano le compagnie telefoniche? Pagano l'occupazione di suolo pubblico, che è relativa al suolo pubblico occupato dall'impianto, più pagano un canone che era oltre i 16.000 euro fino a poco fa, anche attualmente, fino a che non verranno poi reimpostate le nuove convenzioni, e si presumeva dopo le notevoli richieste, io ricordo che nei comuni con Termini ci sono delle canoni estremamente più bassi, meno della metà di quanto noi vorremmo far pagare con la nuova convenzione, l'importo nuovo mi sembra sia 12.500 euro. Quindi noi chiediamo al Consiglio Comunale di approvare il regolamento e di approvare lo schema di convenzione che trovate allegato all'atto. Ribadiamo la necessità da parte nostra e favoriamo il più possibile la necessità che queste antenne si trovino in suolo pubblico, sia perché sono maggiormente controllabili, sia perché viene proprio anche un beneficio economico. Naturalmente coloro che non aderiranno questo tipo nuova convenzione dovranno poi spostarsi, cessare la convenzione con il Comune di Campi e riposizionarsi in altri luoghi, in questo caso solo luoghi privati.
Grazie assessore, ci sono interventi? Se non ci sono interventi passiamo in dichiarazione di voto. Ci sono interventi per dichiarazione di voto? Non ci sono consigliere Loiero, Partito Democratico, prego.
In dichiarazione di voto, perché c'è poco da dire su questo atto. Come ci è stato ben illustrato dall'assessore, questa era una con questa delibera si va in pratica a rinegoziare una convenzione che era già scaduta da diversi anni, quindi andiamo per migliorare la situazione o quantomeno per riparametrare e riportare all'attualità quello che era una situazione di fatto già scaduta, quindi è naturale che c'è poco da discutere e il nostro voto sarà naturalmente favorevole. Grazie.
Terminato, consigliere?
Sì,
basta acceso, grazie. Ci sono altri interventi per dichiarazione di voto? Consigliere Gandola.
Grazie Presidente. Prendiamo atto della necessità appunto di portare avanti e di approvare questo tipo di delibera, però faccio un appunto. Siamo in crisi, cioè è evidente, però si fa sempre riferimento al fatto che i gestori, beh, sono dei poverini, quindi in un modo o nell'altro bisogna, tra virgolette, anche accaparrarseli per tenere degli introiti per il comune. Sta di fatto che, come ci ricordava l'assessore, si passa da una concessione da circa 16.000 euro a una concessione di circa 12.500. Vero è che i comuni limitrofi avevano tariffe più basse, questo era vero anche in passato quando noi chiedevamo circa 16.000 euro appunto per la nostra convenzione. Fa un po' specie nel momento in cui, in crisi economica, lo siamo tutti, ai cittadini i sacrifici sono sempre chiesti, alle compagnie telefoniche, tra virgolette, si chiude un occhio e si trova la modalità per abbassargli la concessione e si trova il modo per, con l'intento e con la scusa di tenerceli, di non possiamo, come dire, prendere il rischio di perdere questi tipi di introiti, ecco che gli si fa uno sconto. Questo volevo dire e comunque la nostra sarà un'astensione su questo tipo di delibera. Grazie.
Grazie consigliere. Altri interventi per dichiarazione di voto? Se non ci sono interventi, metto in votazione la proposta di deliberazione installazione sul suolo pubblico di stazioni radiobase di telefonia mobile sulla base degli indirizzi approvati con deliberazione del numero 6 del 2001, rinegoziazione convenzione a seguito scadenza decennale, approvazione nuovo schema di convenzione. Chi è favorevole? Sindaco. Scrutatori, una mano o no? Riesci? 20 favorevoli, chi è contrario? Chi si astiene? 4 gli astenuti.
No, 5.
Come ho visto. Allora, metto in votazione l'immediata eseguibilità, chi è favorevole? 20 favorevoli, chi è contrario? Chi si astiene? 5 astenuti. La delibera è immediatamente eseguibile. Passiamo al punto 12 all'ordine del giorno. Mozione per la proposta di un programma di educazione socio-affettiva e sessuale nelle scuole elementari e medie afferenti al comune di Campi Bisenzio, presentata dai gruppi consiliari PD. Sì, prego.
No, volevo fare una mozione d'ordine. Volevo richiedere di anticipare il punto 15, l'ordine del giorno per dire no alla localizzazione del termovalorizzatore, subito adesso, se è possibile, anticiparlo adesso.
Allora, per quanto mi riguarda non c'è nulla contrario a spostare l'ordine dei lavori, naturalmente però
visto che si sta facendo un po' tardi.
Ai consiglieri che hanno presentato gli atti, se c'è la disponibilità
infatti,
in
chiedo.
Caso contrario procediamo con l'ordine dei lavori.
Grazie.
Loiero, partito.
Io direi di proseguire almeno per il punto 12 con l'ordine del giorno, perché questa mozione era già presente nello scorso Consiglio e non è stata discussa. Quindi intanto provvederei a discutere questa e poi valutiamo dopo. Va bene?
Consigliere Ferrini è d'accordo? Bene, se no metto in votazione anche l'ordine dei lavori. Benissimo. Allora, procediamo con la presentazione dell'atto, che illustra l'atto, consigliere Ridolfi, Sala dei Valori, prego.
Sì, brevemente spiego l'atto che abbiamo presentato. Da cosa nasce questa mozione? Nasce dal fatto che in Italia, l'Italia è un paese profondamente arretrato rispetto ai diritti, riguardo ai diritti civili, rispetto ai nostri colleghi stati europei. Il tema dell'omofobia è un tema che comunque importante, serio, soprattutto nel nostro paese, e siamo molto indietro, come dicevo, rispetto agli altri paesi europei anche su questo tema. Il fatto che le coppie omosessuali o comunque ragazzi omosessuali siano ancora percepiti come diversi e come emarginati dalla società. Abbiamo sempre più casi di ragazzi che per il fatto di non essere accettati ricorrono a droghe, si sentono soli, cadono in depressione, nei casi più gravi ricorrono anche al suicidio, come è avvenuto anche recentemente per un ragazzo di 27 anni a Roma. Allora, noi come Comune di Campi volevamo, diciamo, mettere una non dico di trovare la soluzione a questo tema, che è molto ampio e complesso, non pretendiamo di dare le soluzioni chiave in mano, ma comunque di iniziare un percorso soprattutto culturale, che sicuramente porterà dei benefici, forse non nell'immediato no, ma nel futuro sicuramente sì. Come fare? Partendo soprattutto dalla scuola primaria, dalla scuola di base. Iniziare un percorso culturale con i bambini e con i ragazzi delle scuole elementari e medie del comune. Proponiamo quindi dei corsi di educazione sessuale, ma non più che altro a livello anatomico, come probabilmente già ci saranno, ma proprio a livello di rapporto sociale, affettivo, in modo da stimolare un confronto e in modo da abituare al dialogo e all'accettazione. Per fare questi corsi infatti servono del personale specializzato, quindi i corsi che saranno tenuti dagli insegnanti dovranno essere supportati anche da psicologi, persone che comunque lavorano nell'ASL, e coinvolgere soprattutto le famiglie, perché non dimentichiamo che comunque la famiglia è il luogo principale da tutelare. Sappiamo che comunque, lo ripeto, non sarà la soluzione, ma sarà comunque è un inizio. L'omofobia è il sinonimo di ignoranza, e l'ignoranza si combatte con la cultura. Grazie.
Grazie, consigliere Ridolfi. Ci sono interventi? Se non ci sono interventi, prego consigliere Candola.
Grazie Presidente. Allora, come noto, la sfera dei sentimenti riveste un'importanza notevole in ogni fase della vita, sicuramente e massivamente nell'adolescenza. Questo è un fatto. Ho ripreso quelle che sono le parole della mozione presentata dalla maggioranza, e proprio per il fatto che da parte nostra non c'è, e non vuole essere tra virgolette anche il nostro criticare, perché io farò poi una critica a questo tipo di mozione, una denuncia rispetto a quello che è il motivo di trovare delle soluzioni per quello che è una cosa molto grave, che noi tutti dobbiamo combattere, tutte le forze politiche, indipendentemente dalle proprie visioni e sensibilità personali, che è l'omofobia. Su questo non ci deve essere assolutamente dubbio, ci deve essere una comunanza di idee e quindi da questo, sotto questo profilo non ci sono dubbi, e dubbi non ci potrebbero essere, uno per la partecipazione anche che abbiamo avuto nel convegno che è stato organizzato in passato, ma proprio per il fatto che anche quella legge sull'omofobia era e nasceva anche da una proposta di cui i firmatari erano membri del nostro partito. Quello che però consideriamo molto preoccupante e sostanzialmente grave, e quindi magari questo chiedo anche del conforto rispetto a quelle che sono state le presentazioni da parte del consigliere Ridolfi su alcuni punti specifici di questa mozione che invece ci preoccupano alquanto. Da una parte si fa riferimento nella mozione, la quale si capisce in maniera molto chiara e molto netta come sia una cozzaglia di divisioni e anche di diverse sensibilità che ci sono nella stessa maggioranza. Questa è la mia opinione personale, che però è condivisa dall'intero gruppo, perché ci sono pezzi nel considerato in particolare che evidentemente derivano da sensibilità differenti da parte della maggioranza. Vorrei per esempio un chiarimento sulla questione. Si dice: anzi, spesso accade che le forme di educazione previste nel nostro ordinamento, ovviamente si fa riferimento all'ordinamento scolastico, e non meno ad alcuni gruppi religiosi, inculchino nei ragazzi sentimenti di peccato, di vergogna e di decadenza. Vorrei capire, signori della maggioranza, che cos'è e a quale riferimento si faccia quando si parla di gruppi religiosi. Perché se di gruppi religiosi vogliamo parlare, io penso che all'interno ci sia una visione molto, come dire, peccaminosa della questione cristiana, credo che non si possa assolutamente considerare folle quello che c'è scritto, perché il cristianesimo non fa parte ovviamente di questa tendenza di alcuni gruppi religiosi di considerare inculcare sentimenti di peccato, di vergogna o tantomeno di decadenza rispetto a quei valori. Vorrei sapere per esempio cosa significa a lungo termine un'educazione socio-affettiva, lo ricordava anche il consigliere Ridolfi, quando si dice che non ci deve essere solamente quella tra virgolette corporea, quindi un discorso di legato alle lezioni cattedratiche riguardo la fisionomia e l'anatomia l'anatomia dei due sessi, ma che si deve estendere anche oltre. Quindi vorremmo capire in che cosa è questo oltre, perché se è vero che nel si impegna il sindaco c'è scritto dell'altro, nel considerato il considerato diventa un qualcosa di molto importante per quanto riguarda la mozione, proprio perché noi crediamo che da questa mozione si possano creare i presupposti per creare quello che noi non vorremmo mai, ovvero fondamentalmente quello che c'è scritto nella mozione, cioè il modello omofilo. Noi non vogliamo assolutamente che ci sia un modello omofilo, perché il modello è un modello tradizionale, quello della famiglia, è un modello tradizionale maschio-femmina, questa è la natura a dircelo, ma questo non implica il fatto che ci possano essere delle sensibilità anche sessuali differenti che devono essere valutate, che devono essere, come dire, anche sostenute da un punto di vista di diritto civile. Ma attenzione a non considerare e a non dover considerare quello che riguarda l'emancipazione di un certo tipo di sesso rispetto alla questione dell'educazione. E faccio un riferimento a quelli che sono i gruppi religiosi. E il fatto lo dico e lo baso su quello che è la nozione del cristianesimo, perché nella corporalità della visione culturale proprio cristiana la questione corporale è una questione fondamentale. Dal 1300 in avanti, prima non accadeva così, il corpo, in particolare del Cristo, non era come dire considerato un modo attraverso il quale comunicare una propria fede, e la corporalità del Cristo, che viene dal 1300 in avanti, quindi i crocifissi, il Cimabù, e ieri c'è stata per l'appunto anche la riproposizione del crocifisso del Cimabù in Santa Croce, nasce proprio dal fatto che il cristianesimo riconosce una corporalità importante e quindi anche una indipendenza della corporalità della persona, fermo restando che i valori sono sempre quelli, e sono i valori cristiani che vedono l'uomo e la donna confrontarsi nell'ambito della sessualità. Quindi nell'ambito di questa mozione noi non comprendiamo assolutamente quali debbano essere le novità che dovrebbero pervenire dalla mozione, se non leggendo il considerato che invece ci preoccupa, perché nel momento in cui si considera che manca un modello sociale che non sia esclusivo dell'eterosessualità, quindi si vuole portare che il giovane veda e possa vedere un modello omofilo, ecco, questa è una cosa dal nostro punto di vista inaccettabile, e vorremmo capire, come appunto ho sostenuto poco fa, quali sarebbero e quali sono i gruppi religiosi a cui fate riferimento. Concludo, Presidente, e vorrei però su questo una risposta davvero puntuale su quali sono e quali dovrebbero essere le lezioni cattedratiche oltre alla fisiologia, ma che dovrebbero andare oltre e che riguardano gli aspetti psicosociali della sessualità. Grazie.
Grazie, consigliere. Ha chiesto la parola Ridolfi, prego.
Ma consigliere Gandola, lei mi chiede degli esempi su come verrà applicata questa cosa. Se leggeva un po' più avanti c'era scritto semplicemente quello che voleva. Percorsi tematici sulla sessualità e rapporti affettivi, come ad esempio l'approccio alla sessualità nelle diverse epoche storiche, l'omosessualità del mondo antico, corredati dalle dovute fonti, potranno stimolare gli insegnanti e i ragazzi a confrontarsi e a riflettere insieme, con la garanzia dell'ascolto reciproco. Così facendo lavoreranno per scongiurare il pericolo che i giovani stereotipino in modo, eccetera, eccetera. A me non mi sembra di rilevare i pericoli che lei dice, a me mi sembra che questa sia una mozione che promuovi l'ascolto, il dialogo, le differenze. Sulla religione non entro in questo calderone, so come la pensa lei. So come la pensa lei e come la pensa il suo partito, niente, non entro, staremo 3 ore a parlare, non ne ho assolutamente voglia. Grazie.
Grazie consigliere. Ci sono altri interventi? Consigliere Ciambellotti, prego.
No, volevo intervenire poi appunto a seguito della successiva mozione, che non so neanche ancora se verrà discussa, in quanto ovviamente questo è stato elemento di discussione nella nostra commissione delle pari opportunità. La necessità di costruire un percorso socio-affettivo, così chiamato, è emersa proprio appunto anche a seguito di quello che è stata che sono state le richieste emerse durante la serata del 25 di novembre, a cui tutti ci siamo impegnati, abbiamo dato parola su questo. Ovviamente la mozione non dà degli atti di indirizzo precisi né chiede quali, quanti e in che modo questi laboratori, questi corsi verranno poi effettuati. Sarà anche nostro compito come Commissione Sesta di Pari Opportunità stare dietro all'adempimento di questa mozione, sia come garante, tra virgolette, che come organo propositivo. Bene, per quanto riguarda appunto, non volevo neanch'io entrare nella questione religiosa, perché credo che prima di quello ci sia il fatto che questi ragazzi devono vivere in una realtà, e questa realtà è fatta di tante coppie, di tanti modi di intendere l'amore, di tanti modi di vivere. Bene, compito di un educatore è appunto prospettare quelle che sono le possibilità. Non c'è altro. Io sono credente, praticante, so perfettamente come funziona la religione cristiana e come intende il corpo la religione cristiana, ma qui non devo entrare in merito io, devo solo vigilare affinché la laicità di un pensiero emerga. Per cui, come presidente di Commissione Pari Opportunità, cercherò di fare questo. Grazie.
Grazie consigliere. Ci sono altri interventi? Il consigliere è già intervenuto, c'è un intervento sulle mozioni degli ordini del giorno, non posso ridare la parola. Chiesto la parola al sindaco, prego.
Sì, io credo che l'argomento trattato in questa mozione sia di un'importanza e di una centralità di grande rilievo. Io penso che noi abbiamo un grande bisogno di educarci all'affettività in generale, indipendentemente dai propri gusti, dalle proprie tendenze, dalle proprie scelte anche sulla sfera sessuale. Cioè, credo che ci sia una carenza di educazione all'affettività di riportare all'accento alcuni valori come il rispetto tra le persone e di rompere alcuni tabù che ne abbiamo avuto inculcati nel corso degli anni, anche di provare a dimostrare, avere il coraggio di dimostrare e dimostrarsi per quello che siamo, indipendentemente, ripeto, dagli orientamenti sessuali e dalle scelte che ognuno fa. Quindi credo che qui si va un po' più sullo specifico, su un argomento che è di grande attualità e di grande importanza, ma in generale, e questo lo ritroviamo nell'ordine del giorno successivo, quello sul femminicidio, troviamo un argomento di grande attualità. E credo di questo se ne debbano fare carico tutte le istituzioni, io credo a partire dallo Stato, perché il rischio che quando noi affrontiamo argomenti di questo genere è quello che noi rischiamo di disegnare un paese un po' a macchia di leopardo, cioè con alcune realtà, alcune zone del territorio particolarmente attente, sensibili, con una cultura civica sviluppata, come per esempio le realtà nostre, che provano a sviluppare anche percorsi di questo genere, quindi attraverso i percorsi istituzionali, attraverso i percorsi esistenti, provano a sperimentare, provano a investire anche in questo senso. Però il rischio è come quando si parla, per esempio, dei servizi alla prima infanzia, ora rischio di fare un paragone un po' eccessivo, però quando si demanda tutto all'iniziativa degli enti locali, che sia la regione, che siano i comuni, ci troviamo realtà dell'Italia, per esempio, come la Toscana, l'Emilia, dove i servizi alla prima infanzia sono sviluppati e arrivano a livelli di eccellenza, ma mancando la mano dello Stato ci troviamo in zone dell'Italia dove se te li parli di un asilo nido non tu sai nemmeno di che si ragiona. Allora, io lo condivido di fondo, credo però ci sia un elemento secondo me da specificare meglio, comunque che si socializzi più tra noi, cioè se noi si pensa che il comune, ma non per tirarsi indietro, ma perché poi alla fine si rischia di perdere l'orientamento su quello che dovrebbe essere invece un compito, una missione nazionale da parte dello Stato su queste tematiche. Se noi si pensa che sia il comune che si fa carico di una questione di così grande importanza, secondo me si rischia di avere delle attese eccessive rispetto alla reale capacità di risposta. Primo, perché quando si dice dar luogo a un programma di educazione socio-affettiva e sessuale a più livello a lungo termine nelle scuole elementari e medie afferenti al Comune di Campi Bisenzio, il Comune di Campi Bisenzio sulle scuole, sia la scuola dell'infanzia sia la scuola dell'obbligo, non ha competenze specifiche per quanto riguarda i percorsi educativi e i programmi di questo genere. Quella è una cosa che afferisce in particolar modo allo Stato e quindi comune, come si sa tante volte quando si parla, ha una competenza in particolar modo sulla scuola per quanto riguarda le strutture, la manutenzione degli edifici scolastici, eccetera. Questo però non vuol dire che il comune non interviene. Il comune tante volte sostiene nelle scuole di campi progetti educativi con risorse proprie, per esempio sul tema della memoria, per esempio sul tema dell'educazione alla cittadinanza attiva, per esempio sull'educazione ambientale e così tante altre cose. Quindi il comune fa anche di più rispetto a quello che la legge gli dà come compiti. E quindi non è tanto un discorso di risorse. Se noi vogliamo provare a inserire alcune risorse per creare, studiare insieme progetti e programmi sull'educazione affettiva, ci siamo, va bene? Ci siamo. Il punto è che queste sono materie che vanno gestite con estrema cautela, perché essendo la definizione dei percorsi educativi competenza della scuola, e quindi quando si dice dar luogo a un programma di educazione socio-affettiva non è il comune dar luogo a un programma, è il comune che può stimolare, può promuovere presso le competenti direzioni didattiche, consigli di istituto, alcuni progetti, alcuni programmi che poi, se la scuola le reputa interessanti, condivisibili, utilizzabili, realizzabili, perché poi c'hanno un monte ore, insomma ci sono anche persone che lavorano nel mondo della scuola e lo possono spiegare molto meglio di me, come il consigliere Staltari, poi lo devono inserire nel programma dell'offerta formativa, nel piano dell'offerta formativa, nei famosi POF, e quindi se lo condividono, perché altrimenti diventa una cosa calata dall'alto, dal comune, che poi rischiano di diventare quanto di peggio lo dico per esperienza, poi alla fine la realizzazione pratica ci possa essere. Quindi con questo non voglio dire si fa un emendamento altro, lo dico semplicemente per dire che per provare a inquadrare, dando il mio piccolo e modesto contributo, la tematica così importante in una realtà così complessa e delicata come il mondo della scuola. Quindi per fare passi bisogna fare passi giusti e quelli che dobbiamo fare.
Grazie Sindaco, ci sono altri interventi, il microfono è rimasto acceso.
Sì.
Grazie. Consigliere Vani, prego.
No, io non mi ero preparata per intervenire, però in un problema così grosso e importante non si può fare a meno di portare anche il nostro, non posso fare a meno di portare il mio contributo. Io avverto nell'ordine del giorno un grido di allarme e un richiamo alla sensibilità comune verso un problema grande nella nostra società. Non entro poi nel merito della religione o meno. Comunque l'omofobia. Io penso che prima di tutto ci debba essere il rispetto della persona e l'insegnare a stare insieme, apprezzare e valorizzare le diverse sensibilità. La vicinanza e la comprensione, l'insegnare e l'imparare come cosa che deve avvenire fin dalla prima infanzia alla più tenera età. Io penso che si debba essere noi, come diceva Emiliano, promotori di sensibilizzazione verso le istituzioni diverse da quello che è l'amministrazione comunale, verso le istituzioni scolastiche e altri momenti di comunità, ecco.
Grazie consigliere. Non può intervenire, mi spiace consigliere, vale lo stesso ragionamento fatto per Gandola. Ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi, consigliere Tesi, prego.
Grazie Presidente. Allora, io avevo letto questo ordine del giorno molto velocemente quando era stato presentato, mi ricordo ero già iscritto al precedente Consiglio Comunale e l'ho ripreso ora in mano perché è sorto un po' un dibattito sulle espressioni letterarie e quindi volevo riseguirlo un po' più attentamente. Io non so ora, perché non sono neanche riuscito a interpretare fino in fondo l'intervento che ha fatto il sindaco, devo dire, l'ho seguito con profonda attenzione, ma non sono riuscito a interpretare l'intervento che ha fatto il sindaco, perché una questione è estremamente banale e logica, cioè che l'offerta formativa non dipende dall'istituzione comune perché vi è l'autonomia didattica, e fin qui siamo tutti d'accordo. Che il Comune comunque, come tutti i Comuni d'Italia, non tutti, insomma, come tanti Comuni d'Italia facciano interventi integrativi all'offerta didattica nelle scuole facendo inserire proposte nei POF è una cosa altrettanto risaputa. Che questi interventi abbiano un costo è una conseguenza logica, quindi non sono riuscito a capire, ma non è una è proprio un, forse sta un limite a me, oppure una carenza alla fine di un punto di quel ragionamento, perché non sono riuscito a capire questo intervento sindaco a cosa fosse finalizzato. Se era soltanto finalizzato a dire se avremo le risorse ci sarà l'accordo con le scuole per farlo, lo faremo, era secondo me abbastanza scontato, tant'è che questa è una mozione e quindi le mozioni, lo sapete anche voi, ci prendiamo in giro, sono mere dichiarazioni tra l'altro non mozione, questo è un ordine del giorno anche se si chiama mozione, e gli ordini del giorno sono mere dichiarazioni di intenti, dichiarazioni di principio. Bene, allora io mi rifaccio al punto che sono mere dichiarazioni di principio e non so se la maggioranza voterà tutta compatta per approvare questo documento, è una domanda che mi sto facendo io, non voglio creare polemica, anzi l'intervento era per tutt'altra ragione. Perché? Lo scorso Consiglio Comunale mi fu detto questo documento viene rinviato perché è chiesto un approfondimento. Allora io speravo che questo approfondimento avesse limato eventuali, diciamo, problemi anche interpretativi del testo, oppure che avesse riformulato quelle parti che potevano urtare la sensibilità delle varie anime. Così non è stato. Quindi, e guarda, è una cosa che io francamente un pochino mi scoccia, nel senso, a me non è che piaccia molto riparlare all'infinito delle stesse cose, però se il problema, e quindi non lo so se ne vogliamo riparlare fra di noi, è squisitamente di formulazione del testo, allora ci si ritrova in commissione o ci si ritrova fra di noi, si va a un bar, si piglia un caffè, si riguarda il testo e si riformula in parte. Se il problema non è di riformulazione del testo, ma di obiettivo, allora a quel punto è una questione, oserei dire quasi, cioè, filosofica, ideologica, quindi a quel punto è inutile incontrarsi perché su quello non si arriverà mai incontro. Però alla fine di tutta questa discussione io questi elementi non sono riuscito a chiarirmeli. Un'unica cosa che avrei raccomandato a chi ha scritto il testo, a parte la questione delle religioni, perché io non ci speculerei tanto, se volete vi faccio un elenco di almeno 4-5 religioni che considerano deprecabile e ignobile non solo l'omosessualità ma tantissime altre cose, quindi anche fare sesso fuori dal matrimonio, anche avere rapporti sessuali non finalizzati alla procreazione, anche indossare lingerie provocante, insomma sì, di religioni io ce n'ho in mente diverse che sostengono questo. Quindi, francamente, io al termine religione non ci trovo niente di strano. Poi, facendo politica ed essendo e vivendo in Italia e conoscendo la sensibilità di tutte le persone, mi immagino di già io, però facendo politica, perché bisogna avere anche un po' di, insomma, di sveltezza intellettuale, che uno a un certo punto dice, ma se scrivi religione in Italia cosa si capisce? Religione cattolica, perché viene interpretato solo in quella maniera. Ed esclusivamente in quella, però io ho delle immagini anche molto ben chiare in testa di persone impiccate in Iraq, in Iran, poi si può continuare, se non mi sbaglio, anche l'Arabia Saudita, lo Yemen, dove è vietato in alcuni di questi paesi anche soltanto ascoltare musica. Quindi voglio dire, per ragioni di carattere religioso, quindi dire religione vuol dire tutto e vuol dire niente. Allora torniamo al discorso dell'obiettivo, qual era? Quello di sostenere che si dovesse fare un programma di educazione sessuale che servisse, e che secondo me è fondamentale, per l'Italia è uno dei pochi paesi del mondo che non fa educazione sessuale nelle scuole, cioè anche in Cina viene fatta educazione sessuale nelle scuole naturalmente delle città più importanti, si parla di Pechino, si parla di poche altre realtà. Allora, se è quello di fare un intervento in quel senso lì e quindi di dichiarare la disponibilità del comune a finanziarlo, bene, poi tanto e saranno gli operatori che faranno quell'intervento a decidere come farlo e saranno le istituzioni scolastiche, perché si torna al punto di partenza e non si decide noi quello che viene fatto nelle scuole, ma se lo decidano le istituzioni di per conto loro. Quindi vediamo se riusciamo a fermarci al principio sul quale credo e spero si sia tutti d'accordo, credo e spero nel 2013 si sia tutti d'accordo, che l'educazione sessuale nelle scuole è cosa giusta e normale e dovrebbe far parte della normale offerta formativa, e che l'omofobia è deprecabile e l'omosessualità è una delle tante forme di realtà sessuale che afferiscono la sfera umana. Punto. Se ci si fa, secondo me, siamo avanti. Cioè, siamo indietro, ma siamo avanti, nel senso. Ecco, grazie.
Grazie, consigliere. Se non ci sono altri interventi, metto in votazione. Allora, mozione per la proposta di un programma di educazione socioaffettiva e sessuale nelle scuole elementari e medie afferenti al comune di Campi Bisenzio. Chi è favorevole? Allora, 20 favorevoli. Chi è contrario? Chi si astiene? Partecipa al voto. Allora, 2 gli astenuti che andranno a partecipare al voto. La mozione è approvata a maggioranza. Allora, vista l'ora, direi di non proseguire con l'ordine del giorno previsto, ci aggiorniamo alla prossima seduta. Allora, prima di fare con il contrappello, vi è stato consegnato questo calendario e darei la parola al vicepresidente Roberto Valerio per una breve considerazione sul calendario.
Volutamente è stato fatto dono a tutti i colleghi consiglieri di questo calendario che è stato realizzato per volontà di Leonardo Pieraccioni per la Fondazione Cure to Children con sede a Firenze in via Marconi. Di fatto però non è stato scelto a caso il Consiglio Comunale di Campi Bisenzio nel fare appunto il dono al massimo organismo di rappresentanza della città, perché di fatto la Cure to Children a Firenze ha soltanto una casella di posta, ha una sede a Londra, ha una sede anche a New York riconosciuta, ma Cure to Children di fatto è campigiana, è fatta da amici, colleghi consiglieri, colleghi anche assessori che si sono dati da fare in questi anni, e mi sembrava giusto fare il dono di questo calendario. Cos'altro dire? Io oltre a... sono passati diversi anni, sono 7 anni che opera in paesi più difficili e molto complessi sotto il profilo delle patologie che andiamo ad affrontare. Io credo che questa sera magari l'argomento è molto delicato e ampio da dover affrontare, però avevo tanto piacere se l'amministrazione prendesse un po' a cuore questo progetto che è nato in questa città e che ora è conosciuto un po' in tutto il mondo. Vi do un dato che vi può far riflettere: nel sito italiano ci sono una media di 40 ingressi al giorno, nel sito inglese andiamo oltre i 1000 ingressi al giorno. Questo per farvi capire, è un'organizzazione molto conosciuta nel mondo, sconosciuta sostanzialmente in Italia. Io faccio dono al sindaco di un libro, è un libro, una documentazione fotografica, ma c'è anche una bellissima relazione iniziale dove lui potrà in qualche maniera approfondire molto di più rispetto al contenuto che c'è, sicuramente interessante, nel calendario, e poi valutare anno nuovo magari di trovarci una sera e parlare di questa storia che ci ha visto partecipi così in un progetto che era un concentrato di bellissimi propositi, e poi strada facendo sono successe cose molto belle e straordinarie. Grazie e tanti auguri a tutti.
Grazie vicepresidente, la parola al segretario per il contrappello.
Bani, Bargagli Stoffi, Ciriolo, Colzi, Loiero, Mistri, Otranto, Paolieri, Tagliaferri, Ballerini, Ciambellotti, presente il sindaco, Martini, Consigli, Saltari, Taddei, Ridolfi, De Feo, Bini, Tesi, Gandola, Martinuzzi, Valerio.
Le sei?
Ghiacci, Terreni.
Grazie segretario, aggiorniamo la seduta, ci vediamo lunedì sera con chi è presente, a tutti gli altri tanti auguri.